Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Feminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 8 presenti, la seduta non è valida.
Grazie, ci aggiorniamo entro mezz'ora, giusto per il secondo appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 8 presenti, la seduta non è valida.
Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti ai cittadini presenti questa sera. Invito i consiglieri a firmare, ritirare la tessera e prendere posizione che a breve inizieremo con l'appello. Grazie. Bene, possiamo dare inizio all'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, scusi, tossivo, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego,
Presente.
Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 26 presenti, la seduta è valida.
Bene, possiamo dare quindi inizio alla seduta di questa sera. Abbiamo dei cittadini iscritti. Invito la signora, mi perdoni, faccio fatica a leggere il cognome Sabrina, ma Malaspina Sabrina, ad accomodarsi al primo banco, grazie.
tutti, io sono Sabrina Malattina, buonasera, faccio parte della scuola di Pompalonieri, istituto di Via del Verme 10. Allora, io sono qui per chiedere un chiarimento in merito a una convocazione che ci sarà il 3 di aprile, fatto dall'assessore Giovanatti, e mi chiedo perché lo dobbiamo sapere via web e non siamo stati noi come genitori, anche noi, convocati. Vorrei capire chi sono i genitori che sono stati convocati a questa cosa, per capire bene la situazione. Io faccio parte anche del consiglio d'istituto, sono vicepresidente, il presidente in questo momento è in ritardo e vorremmo capire questa cosa.
Grazie, si può accomodare, grazie. Prego il signor Codogno Maurizio.
Buonasera a tutti, anch'io faccio parte del consiglio d'istituto dell'istituto Confalonieri, in realtà i miei bambini frequentano l'altra scuola primaria, quella in Piazzale Maciacchini, via Crespi, ma questo non è un problema. Concordo con la signora Malaspina, capisco che ci sia una situazione problematica nella scuola. Ho dei dubbi che il municipio abbia delle possibilità, ma questo non è un mio problema, il problema è più generale. Quello che mi chiedo è, se si deve fare un incontro, i genitori più logicamente interessati a questo incontro sarebbero dovuti essere appunto coloro che fanno parte del consiglio d'istituto, che tutto l'anno cercano di, appunto, di aiutare le persone, sia gli insegnanti che la dirigente scolastica, nel funzionamento migliore possibile della scuola. Sappiamo perfettamente, appunto, che certi problemi non sono di competenza, certi problemi la dirigente non può farci nulla, quindi non è questo il punto, però uno chiede perché un altro genitore è stato, ha detto: guardate che ho trovato questa notizia qua, noi siamo tutti caduti dal pero, come si suol dire, e non abbiamo detto cosa è successo, chi è che il genitore che deve venire a vedere, non lo sappiamo, e quindi, appunto, visto che casualmente oggi c'era una riunione consiliare, siamo venuti apposta per avere qualche informazione a proposito.
Grazie, non abbiamo altri cittadini iscritti, diamo quindi la parola ai consiglieri. Prego, consigliera Senesi, a lei.
Buonasera a tutti, faccio anch'io allora la stessa domanda alla Giovanatti, vorrei giusto capire di cosa si tratta, dato che a noi consiglieri non è arrivata informazione della convocazione di questo tavolo. Capisco che i tempi sono stati stretti, però dato che qua ci sono i genitori e noi consiglieri siamo spesso sollecitati dalle domande dei cittadini, a questo punto vorrei che alle domande venisse risposta in aula. Presento inoltre due mozioni proprio in merito alla questione dell'istituto Confalonieri. Avviso che è lunga, quindi mettetevi comodi. Allora, preso atto di quanto riportato sul sito dell'istituto Confalonieri, degli organi di stampa relativamente alla circolare emessa come ordine di servizio nei confronti del corpo docenti da parte della dirigente dell'istituto scolastico, con cui a garanzia di un supporto, di un posto benessere psicofisico dovranno essere registrati su appositi moduli i nomi delle bambine e dei bambini che accedono ai servizi igienici, constatata che tale proposta, come risulta dalle dichiarazioni della stessa dirigente, pare essere risultato del perdurare di indecorose condizioni igieniche dei bagni, in particolare della scuola primaria di via Jacopo dal Verme, che a detta della dirigente stessa sono da attribuirsi esclusivamente alla maleducazione, al comportamento improprio dei bambini, mentre a detta degli stessi alunni e dei genitori le cause vanno rintracciate nelle inadeguate pulizie dei servizi igienici. Condizioni di scarsa pulizia sono state più volte constatate di persona dagli stessi genitori, con testimonianze fotografiche che li hanno portati ad esprimere ripetute proteste e richieste di intervento, richieste che non hanno finora trovato adeguata soluzione. Preso atto inoltre delle proteste e delle diffide dei genitori relativamente all'applicazione del suddetto provvedimento, mai condiviso in consiglio d'istituto, né tantomeno comunicato preventivamente ai genitori, e che rischia a loro avviso di produrre disagio psicologico nei figli, rilevato persino che molti docenti hanno espresso rimostranza nei confronti dell'applicazione del suddetto ordine di servizio, vedasi per esempio le dichiarazioni in mezzo stampa del sindacato Gilda degli insegnanti, che ritiene l'atto illegittimo perché la rivelazione dei dati non è prevista nelle mansioni attribuibili al corpo docente, oltre ad essere oggettivamente causa di interruzione della continuità didattica e delle lezioni e di disagio psicologico per gli alunni, preso atto che il Comune di Milano, a seguito di ispezione avvenuta nel febbraio 2018 da parte dell'ATS su richiesta della passata dirigente scolastica nell'anno scolastico 2017-2018, ha verificato che non sussistono gravi problemi strutturali e ha eseguito interventi per la messa in sicurezza dei WC utilizzati e la pulizia delle pilette e pozzetti alla base dei WC presenti, e che l'ATS ha dato indicazioni di effettuare frequenti e ripetute e adeguate operazioni di pulizia ordinaria dei suddetti bagni. Vista la direttiva 21 luglio 1995 numero 54, Carta dei servizi scolastici, parte 3 articolo 9.1, relativamente alle condizioni della scuola, che recita: l'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. C'è veramente tanto brusio, scusate, lo so che è lunga, vi avevo avvisato prima, però siccome ho fatto abbastanza importante che riguarda i bambini...
Se può per cortesia continuare, provvederò io a far sì che possa farlo in tranquillità,
siccome lei
grazie.
Interveniva, sono intervenuta, grazie.
Sono appena intervenuto richiamando all'ordine, perciò rimanga per cortesia.
Allora, il personale ausiliario, specie quello delle scuole materne e elementari, deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. La scuola si impegna in particolare a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, gli utenti, i consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna. Si esprime grave preoccupazione e profondo dissenso per le dichiarazioni rilasciate mezzo stampa dalla dirigente scolastica, che espone e colpevolizza bambini di 6-10 anni, e per le indicazioni riportate nella circolare dirigenziale. Si ritiene infatti che tale provvedimento sia contrario alla risoluzione delle problematiche sue esposte, ma anzi lesivo del benessere psicofisico dei bambini, che rischia addirittura di avere effetti intimidatori nei confronti proprio dei minori che si dichiara di voler tutelare. Constatato inoltre che si è profondamente minato il rapporto di fiducia e relazioni positive fra genitori e dirigenza, si stigmatizza questa totale mancanza di dialogo, ricordando inoltre che nell'istituto si sono verificate altre circostanze di disagio per le famiglie, riportate dagli organi di stampa, come nell'occasione della consegna dei diari di istituto, come riportato dalla Presidente del Consiglio d'Istituto, in cui la dirigente avrebbe emesso circolare riguardante la raccolta di una quota per l'assicurazione ai diari, cui non veniva specificato che il contributo fosse volontario, né indicate le tipologie di famiglie per cui fosse prevista esenzione dal pagamento della quota assicurativa, come previsto dalla normativa. Si ricorda inoltre che proprio durante la consegna dei suddetti diari, in alcune classi, ad opera della stessa dirigente, è stata effettuata la lettura in aula della lista dei bambini paganti, cosa che ha creato disagio e turbamento emotivo tra gli alunni presenti. Constatato inoltre che presso la scuola media Govone da mesi il bagno dei maschi al primo piano è chiuso perché risulta allagato. Sul piano ci sono 5 classi, circa 100 studenti che usano tutti insieme il bagno delle femmine, che dispone di solo 3 WC, che devono essere utilizzati da 100 studenti in 10 minuti di intervallo, in modo promiscuo. Che la medesima problematica si rileva nel bagno dei maschi in palestra, che solo su forte pressione dei genitori sono stati messi a disposizione per le ragazze i bagni dei professori, ma che certo la situazione deve trovare altra soluzione. Constatato poi, noi sappiamo bene, anche qui in principio ne abbiamo parlato, constatato bene ripetuti casi di criticità nella gestione e smaltimento dei rifiuti per il plesso di via Jacopo Dal Verme, che non sono suddivisi con raccolta differenziata e non sono inseriti in appositi canzoni e vengono ammucchiati al lato del muro della scuola di via Jacopo Dal Verme, o addirittura non consegnati negli orari previsti per permettere il ritiro da parte di ANSA. Al punto che nei pressi della scuola è stata denunciata dai cittadini la presenza di ratti. Dato atto di una difficoltà gestionale generale dell'istituto che impone al municipio, seppur nel rispetto dell'autonomia scolastica, garanzia dei cittadini di farsi parte attiva, si chiede al Presidente Municipio, a tutela degli alunni e agli alunni delle famiglie dell'Istituto di Confalonieri, di convocare un incontro con i rappresentanti dei genitori di tutte le associazioni genitori afferenti all'istituto, la dirigente scolastica, i rappresentanti del corpo docenti, l'ATS, per l'analisi delle problematiche suddescritte e addivenire inoltre all'immediato ritiro della suddetta circolare. Di agire nei confronti dell'ufficio scolastico territoriale per rappresentare la situazione, chiedendone un diretto intervento in modo da verificare se sussistono ancora le condizioni per un'efficiente gestione dell'istituto dall'attuale dirigenza scolastica e di positive relazioni con le famiglie, o che diversamente l'ufficio regionale prenda le decisioni necessarie e conseguenti al fine di ripristinare a garanzia degli alunni e degli alunni un ambiente sereno e servizi idonei al loro prioritario e importante percorso di crescita e formazione. Data la particolare urgenza della questione, io chiedo la firma di tutti i consiglieri disponibili, dato che riguarda l'interesse di bambini di 6-10 anni. Io vi chiedo di soltanto di pensare quanto un semplice registro possa risolvere il problema, il registro con entrata e uscita, con il perdurare in bagno, per quanti minuti rimangono in bagno, i bambini di 6-10 anni, possa aiutare a risolvere il problema della pulizia dei bagni.
Grazie consigliere.
E quanto quindi un atteggiamento di questo genere
consigliere Senesi è andata
utile.
Ben oltre il tempo, io sì. Data l'importanza
la
però
ringrazio
se
Presidente, ho terminato
arrivare...
però ho una minuti. Seconda mozione da presentare riguarda la gestione dei rifiuti dell'istituto, in cui si chiede al Presidente del Municipio, all'Assessore all'Ambiente, di fare in modo che vengano ripristinate le condizioni igieniche e il rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e il decoro dell'igiene pubblica, dato che ci sono ratti che circolano intorno alla scuola e nel quartiere. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Senesi. Prego, Assessore Giovanacci.
Buonasera a tutti. Allora, per regolamento io non potrei rispondere alle domande, ma la comunicazione che volevo fare secondo me può essere utile in parte, e poi nel caso risponderò per iscritto se sarà ritenuto non sufficiente quanto esporrò ora. Allora, a seguito anch'io ho scoperto solo per mezzo stampa, tranne la segnalazione già avvenuta nel 2018, dell'ennesimo caso e di protesta dei genitori rispetto al caso Bagni dal Verme. Nel momento in cui noi abbiamo scoperto la situazione, ci siamo attivati per contattare come istituzione un'altra istituzione, per cui la preside, per capire che cosa stava succedendo. Capendo che le ragioni sono più ampie, abbiamo deciso come municipio di convocare nel più breve tempo possibile, per cui fissandolo già mercoledì prossimo alle 11.30 e di cui non è stata data comunicazione ai consiglieri, in quanto attività dell'assessorato, come tante altre attività, vengono portate avanti dall'assessorato per addivenire a una risoluzione della problematica che non debba implicare l'attivazione del consiglio di municipio. È stata inviata una mail alla dirigenza, all'assessore all'istruzione del Comune di Milano, alla dottoressa Mancuso, tecnica preposta per il Municipio 9 sull'edilizia scolastica, all'associazione, e leggo l'indirizzo che noi abbiamo trovato relativa all'associazione genitori dell'Istituto Dal Verme, che è genitoriconfalonieri@yahoo.it, e inviato anche all'indirizzo mail che abbiamo trovato della persona che rispondeva in questi articoli di stampa, che è amontanari@class.it. Nel caso in cui non andassero bene, vi invito anche a sottopormi altri indirizzi. Logicamente, dato che la problematica, che appunto abbiamo saputo anche noi, era inerente alla scuola Jacopo Dal Verme, in questo momento abbiamo convocato questo tavolo con questo ordine del giorno. Anzi, vi leggo tutta la mail. Gentilissimi, il Municipio 9 vi chiede di partecipare ad un incontro per addivenire alla soluzione migliore della problematica relativa ai bagni della scuola di cui in oggetto. L'ordine del giorno della riunione sarà il seguente. 1. Problematica rilevata dall'ATS relativamente agli interventi necessari di manutenzione sui bagni causa dei forti odori. 2. Interventi già realizzati per la pulizia dei bagni con il personale della scuola. 3. Istanze dei genitori relativamente alla pulizia dei bagni. 4. Soluzione concordata per la risoluzione della problematica nell'interesse degli studenti. La riunione è convocata appunto in data mercoledì 3 aprile, ore 11.30. Abbiamo pensato che nel rapporto, appunto, in quanto credo anch'io fortemente che debba sussistere e tentare di continuare al meglio quell'alleanza educativa che tra un genitore e una scuola deve esserci, in quanto un genitore si affida alla scuola per l'opera educativa che compie sul proprio figlio. Pensavamo che la soluzione migliore fosse quella di mettersi attorno a un tavolo e parlare, capire quali sono le istanze, quali sono le problematiche e capire qual è la soluzione. E pensavamo che questo fosse il metodo più efficace per, come istituzione di municipio, mettere attorno a un tavolo tutte le figure interessate. Io spero, ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta da parte dell'assessorato all'istruzione, noi comunque manteniamo aperta, per cui non la riteniamo tolta questa riunione, ma bensì ad oggi questa riunione è fissata qua in municipio.
Grazie assessore, prego capogruppo Lorenzo.
Sì, io faccio presente una problematica. Nel senso che in 4 municipi del Comune di Milano è stato aperto lo sportello Residenza Mi, che danno la residenza fittizia a quelli senza casa, senza residenza, con un percorso specifico, accompagnate lettere dell'assistenza sociale, con un percorso anche lavorativo. E volevo sapere che se in municipio 9 c'era la possibilità di aprire uno sportello del genere, perché noi come servizi sociali abbiamo una richiesta continua di questo servizio. In caso contrario, se ci possono dire da chi possiamo rivolgere. Noi abbiamo ogni giorno domande di residenti fittizi, di persone che vogliono essere iscritti ai servizi sociali.
Scusate, per cortesia, consigliera Senesi, mi ha appena chiesto nel suo intervento, se per cortesia può evitare di...
Ho capito, ma non la voce alta e non si sposta per strada.
Per cortesia, prosegua, ci sono io però. Capogruppo De Lorenzo, ci sono io a cercare faticosamente di mantenere l'ordine in aula. Prego di proseguire.
Una cosa interessante, a dare la residenza a quei senza tetto, senza dimora. Il municipio 9 non c'è ancora stata attivata. Siccome abbiamo un sacco di richieste, chiedo se si poteva aprire lo sportello anche il municipio 9. In caso contrario, non ci sono gli spazi, di farci avere per venire notizie dove rivolgersi, perché noi abbiamo costantemente, quotidianamente richieste di questo tipo, e se non diamo la residenza fittizia a quelli senza di base non possono accedere ai servizi sociali di base. Grazie
a lei. Prego consigliere Cerqua.
Buonasera a tutti, grazie signor Presidente, buonasera al Presidente, alla Giunta e ai consiglieri e anche ai cittadini presenti. Io sto per leggere un documento che leggo ovviamente oltre che a nome del sottoscritto, a nome del gruppo di Forza Italia, della consigliera Veronica Pagliaro, del consigliere Michele Pellegrino e del capogruppo femminile. La nostra presenza in Consiglio è opportuna innanzitutto per precisare l'iniziativa politica intrapresa da Forza Italia come gruppo politico e non come singoli. È naturale che nel corso di esperienze amministrative vi sia l'assoluta necessità di monitorare l'attività deliberativa, istruttoria ed esecutiva di un consiglio e di una giunta, e le tre attività non sono scindibili. Lo impone una corretta visione istituzionale, ma anche una proficua attività gestionale, in quanto una coesione forte tra gli aspetti istruttori ed esecutivi tra consiglio e giunta può determinare il coinvolgimento di tutte le figure ed il miglioramento dei risultati programmatici. Per questi motivi, in maniera che ci sembrava ovvia, Forza Italia ha posto un freno di stazionamento, per evitare che non siano solo queste 2 settimane ad essere perse, ma molto più tempo. Meglio fermarsi a riflettere per il tempo necessario e riprogrammare il percorso per essere reattivi e concreti. Meglio un'ora che un giorno se la prima è più produttiva del secondo. Il confronto e il miglioramento continuo sono le fondamenta del risultato. Il mancato monitoraggio, nella convinzione che va tutto bene senza mettersi tutti in discussione, conduce alla mediocrità e ad il conflitto. Dopodiché vi sono delle dinamiche democratiche da rispettare e da considerare ineludibili all'interno di un gruppo. E soprattutto è necessario essere aperti al confronto, a mettersi tutti in discussione come singoli e come squadra. Se non ci si sente politicamente in linea con l'indirizzo perseguito, al netto di problemi personali che possono nascere, ci si allinea o ci si esclude. Non esiste la terza via ed ogni scelta si pesa, le dichiarazioni e la formazione di nuovi gruppi. Il sostegno di Forza Italia all'attività amministrativa di questa maggioranza ed all'attività democratica di tutto il Consiglio non mancherà, perché il vero senso di responsabilità e la vera lealtà non è seguire ma supportare, non è accettare ma condividere, non è avallare ma discutere, non è lamentarsi ma esporsi. Ma Forza Italia vuole essere un riferimento pensante ed attivo libero che porta le sue competenze a profitto comune e che segni anche un tratto distintivo di questa coalizione di governo verso politiche in cui abbiamo sempre creduto, sul rapporto pubblico-privato, sul sostegno alle politiche di sviluppo urbanistico e produttivo, sulle attività di stampo educativo-formativo libere, innovative ed incondizionate, sulla messa a frutto delle proprietà pubbliche con risultati veri per la collettività. Se si corre il rischio di non essere rilevanti per aver segnato una marcata differenza che volevamo, Forza Italia si chiama fuori. Siamo sicuri che si vorrà, a partire dal Presidente e dalla Giunta per poi andare agli alleati, aprire la discussione e mettersi in discussione, evidenziando quanto noi siamo stati disponibili e allineati ai lavori e al consenso nei confronti della coalizione, compreso il sottoscritto e tutti i colleghi che hanno votato favorevolmente oltre il 98% delle delibere proposte dalle commissioni in Consiglio. Segno che quanto fatto è un punto di partenza, che non va tutto male, ma che bisogna valutare quanto ancora non è stato fatto e per noi è irrinunciabile, e che non ha mai fatto mancare il suo apporto con la filosofia del lavoro indefesso e costruttivo e dello studio dei temi affrontati e portati in esame. In caso contrario, non vogliamo trasformare la dignità di questo Consiglio in un passacarte di mozioni e pareri, come sta avvenendo in maniera preoccupante da qualche tempo, e vogliamo che le delibere di questo consesso siano portate avanti e rispettate, altrimenti questo sì è tempo perso e danno irreparabile nei confronti dei cittadini. Se ci sarà questo percorso aperto e collettivo, Forza Italia sarà responsabilmente presente. Se si vuole creare scissioni, no. Se si vuole navigare a vista, neanche. E se si vuole agire sui singoli e non sull'insieme, men che meno. Grazie.
Non abbiamo altri iscritti. Ah no, prego, capogruppo Indovino, a lei la parola. Inviterei sempre comunque a iscriversi per tempo, onde evitare ogni volta di...
Nonostante il mio cognome, non so quando finiscono gli interventi, appena ho capito che era finito mi sono prenotato. Grazie Presidente, ho fatto bene a ricordarmi. Cercherò le prossime volte di essere tempestivo nella prenotazione dell'intervento. Io faccio solo un inciso, che fare un'iniziativa alle 11 di mattina per i genitori, che è un orario di lavoro, è un po' complicato per i genitori partecipare. Aperta e chiusa parentesi, forse è meglio che la preside faccia uno sforzo a venire il pomeriggio piuttosto che i genitori prendersi mezza giornata di ferie. Comunque, a parte questo, c'è una questione di... non penso che ci voglia una scienza, cioè lavoriamo tutti, abbiamo tutti famiglia, quindi se si vuole fare un incontro in cui partecipano i genitori, forse è meglio farlo il pomeriggio piuttosto che la sera. Comunque, poi avremo modo di discutere. Io dico questo, cambiando argomento, quindi dopo magari se riusciamo a discutere la mozione poi ne parliamo più approfonditamente. Per il terzo consiglio di fila emergono palesemente frizioni dentro la maggioranza. Io posso fare l'intervento che voglio, non sto discutendo, sto facendo l'intervento, come ho fatto anche giovedì scorso. Però non mi risulta che lei sia Presidente del Consiglio, mi risulta essere Presidente della
Commissione. Per cortesia, però, come ho detto anche per gli altri, se può procedere con l'intervento, interrompo io quando ho già provveduto a segnalare il comportamento non corretto. Se continua lo interrompo, però lei se va avanti col suo intervento, per cortesia.
Ha ragione.
Grazie.
Però ricordo ai consiglieri della maggioranza che non mi devono interrompere.
Nessun consigliere di maggioranza o opposizione deve interrompere nessun altro.
Ha ragione.
Punto. Prego.
Allora, emergono anche a mezzo stampa e anche nell'intervento che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, secondo me, delle distorsioni preoccupanti. Cioè di qualcuno che pensa che il municipio si riassuma nel lavoro, mi verrebbe dire di uno, comunque diciamo di pochi. Allora, non è così. Anche alla fine dell'ultimo intervento giovedì scorso, Presidente, lei ha menzionato il fatto che lei può andare avanti perché tanto la giunta funziona e nel municipio si può anche fare a meno. È più o meno testuale, non è testuale, ma è più o meno testuale. Qui ci sono persone che hanno fatto la campagna elettorale, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, c'è chi ha preso preferenze, chi si è presentato di fronte ai cittadini, chi ha delle interlocuzioni nei quartieri. Mi sembra che al netto delle frizioni personali, di cui francamente non mi interessa discutere qui, ci sia una problematica politica che è quella che noi sottolineiamo da tempo, direi quasi dall'inizio della consigliatura, e cioè che c'è una scarsa capacità di lavoro collegiale, di ascolto. Cioè, questo lo abbiamo sperimentato, fatemi ricordare un episodio, fin da subito quando il Presidente, durante la prima discussione del DUP, disse, ma voi presentate gli emendamenti che non li votiamo, presentammo gli emendamenti e non furono votati, che fu il prodromo, diciamo, di quello che poi è successo negli anni successivi, e cioè di un'opposizione che francamente cerca di essere costruttiva. Mi pare a questo punto di capire che c'è anche un pezzo di maggioranza che in questi anni ha cercato, pur nella divergenza, come dire, delle idee, di far valere il proprio lavoro e la propria modalità operativa e costruttiva di partecipare alla vita politica del municipio, e ci sia chi invece continua ad andare avanti dicendo va tutto bene madama la marchesa, siamo bravissimi, siamo tutto a posto, non abbiamo niente da nascondere, quando qualcosa non va bene diamo la colpa al comune, quando qualcosa va bene proviamo a prenderci il merito anche se magari abbiamo fatto poco, e via così. Allora, anche questa retorica del lavoro 20 ore è rispettabilissima, cioè nel senso che io non fatico ad ammettere il fatto che lei si impegna, si sbatte, diciamo, così. Ma quindi non, questa retorica è una retorica dell'uomo solo al comando, cioè io lavoro 20 ore, io faccio, io dispo, e questa cosa ha seminato nel tempo un assessore che se n'è andato, un presidente della commissione politiche e sociali che non c'è. A mio giudizio, poi lei magari dice di no, ma a mio giudizio un immobilismo nato dal fatto che 30 teste sono meglio di 4, per quanto possiate avere un quoziente intellettivo sicuramente più alto del nostro. Sono meglio un cosa?
Per cortesia, non è occasione di dialogo e di dibattito questo momento del Consiglio.
Possono essere 1030, e per quanto il vostro quoziente intellettivo può essere più alto del nostro, ma io sto dicendo, anche presupponendo il fatto che voi siete tutti più intelligenti di noi, magari qualche idea dignitosa dal Consiglio, dalle commissioni, può saltare fuori. E invece si continua con questo atteggiamento di noi non disturbiamo il manovratore, non dateci fastidio, noi continuiamo a fare le proposte, continuiamo a tornare indietro, continuiamo a dire cose, continuiamo a tornare indietro. Allora, io dico, se volete andare avanti così per altri 2 anni, che ogni 2 mesi c'è una crisi di maggioranza che secondo me genera un immobilismo, perché quando quattro persone si tirano indietro o quando quattro si escono da un partito sono energie perse, tempo perso, e si pensa di più a risolvere le beghe politiche che i problemi dei cittadini, secondo me stiamo facendo tutti un errore. Allora, io penso che siete ancora in tempo, per l'interesse di tutti, di fare un passo indietro, di cambiare atteggiamento. Fate tutte le valutazioni che dovete fare al vostro interno, ho grande rispetto dell'autonomia della maggioranza, quindi non mi metto a dire io cosa dovete fare e cosa no, ma cercate di, se posso permettermi, di ascoltare di più anche le proposte che arrivano dai banchi dall'opposizione e le richieste che arrivano dai partiti di maggioranza, perché io penso che sarebbe una sconfitta se voi non avesse più i numeri per andare avanti. Cioè, lo dico apertamente, non sarei felice se ci fosse una crisi di maggioranza, ci fosse un commissario, sarebbe una sconfitta per tutti. Quindi penso che, ascoltando quello che diciamo noi da tempo, dall'inizio della consigliatura, una maggiore capacità di collegialità e di ascolto e del rispetto della dinamica tra consiglio e giunta può aiutare tutti ad assolvere meglio il nostro compito, che è quello di migliorare la vita dei cittadini del municipio 9. Perché 30 antenne sul territorio che recepiscono le istanze, parlano con i cittadini, portano quali problemi e propongono soluzioni, sono meglio necessariamente, mi viene da dire quasi per forza, del lavoro solo di quattro persone.
Grazie, prego Presidente Tadiero.
Sì, normalmente, buonasera a tutti, non si risponde, però insomma, se vieni chiamato in causa più di una volta mi ha chiamato in causa per motivi, scusi un attimo, ha fatto il mio nome, ha detto di tutto, quindi se permette facciamo un po' di chiarimenti una volta per tutte, perché qui forse qualcuno ancora non ha capito che non siamo più nel consiglio di zona ma siamo nel municipio, che è semplicemente un consiglio di zona con la coperta da municipio, perché noi da un punto di vista giuridico non è cambiato proprio nulla. Però andiamo a leggerci la documentazione di come sono nate, perché è una cosa tutta meneghina, tutta il cambiamento è stato questo, e voi l'avete votato, io non c'ero, ero qui in aula quando l'avete votato. Le commissioni, se vi ricordate bene, all'inizio della legislatura abbiamo chiesto più volte al dottor Seris e chi è venuto con me, perché quando io ero in minoranza andavo a tutte le riunioni possibili e immaginabili e le persone mi sono testimoni, dovunque andavo. Invece non è, tranne Gesmundo, il consigliere Gesmundo o qualcun altro sporadicamente, tutte le cose che noi facciamo, perché poi si dice immobilismo, ma solo in 3 giorni abbiamo incontrato 32 associazioni, quindi l'immobilismo dipende dal punto di riferimento quale possa essere. Le commissioni quasi non volevano farle, vi ricordate bene o no? Non volevano fargli fare quasi nulla. Se c'è stato una persona che si è battuta in comune, e questo ci sono gli atti, c'è il dottor Bordogna, c'è il dottor Moneta, quindi ci sono delle persone che potete contattare e chiedere. L'unica persona che si è battuta e che ha fermato al momento di una discussione in comune e dicendo: se non vi fermate e mi date una risposta sulle commissioni, io vi blocco i lavori. Questo sono stato io. Quindi dire che io non voglio far lavorare le commissioni o che io voglio fare sempre io, beh, l'io, quell'io che diventa sempre presente, ma come mai nelle commissioni comunali sono costretto ad andarci io? Quando si tratta di ricevere le persone qui sono costretto ad esserci io, e le persone non aspettano neanche 24 ore, ormai sanno che la porta è sempre aperta, arrivano in continuazione senza nessun appuntamento e hanno tutti una soddisfazione, e entro le 2, le 3 di notte si risponde a tutte le mail. Se l'efficienza, se rispettare i cittadini significa protagonismo, beh ragazzi miei, abbiamo un modo diverso di intendere la politica, abbiamo un modo diverso di intendere il modo di lavorare. Poi il consiglio, ma vedo che scrivete, che lo scrivano i cittadini, che non lo sanno, perché il cittadino ha altri pensieri, non può occuparsi di tutto questo. Il Consiglio, oggi addirittura su un giornale lo leggevo, il Consiglio viene convocato poche volte e con pochissimi punti. Ma spieghiamole, cittadini, dobbiamo essere onesti. Una volta c'erano le commissioni, qualsiasi cosa doveva passare nelle commissioni per essere poi votate in consiglio, e quindi si facevano dei consigli con 2-3 punti, a volte anche con un punto, perché bisognava fare per forza il consiglio, non c'erano altre vie. Noi stiamo ogni settimana deliberando quello che prima si deliberava nei consigli. Certo che nei consigli, il consiglio ha minore competenze, non ha più le competenze di prima. Ecco perché ci sono meno punti, perché nel regolamento dice deve essere convocato almeno una volta al mese. Quindi perché hanno scritto così? L'hanno votato loro, l'hanno voluto loro, io non c'ero. Io continuo a dire che è un regolamento che non serve a nulla, che blocca il municipio, siamo senza neanche un personale. Oggi c'erano 10 persone qui a lavorare, dobbiamo fare tutto, mi manca la scopa, mi manca. E soltanto perché io mi metto a fare anche questo, quando ci sono da fare le iniziative con 230 ragazzi, se non porto io la cassa, se non porto io il computer, se non porto io il proiettore, i ragazzi stanno lì e non si fanno le assemblee, non si fanno le abbiamo fatto la truffa agli anziani, abbiamo fatto le sì, senza che fa con la mano così, perché questa è la realtà, perché noi qui dobbiamo sopperire. Se non portassi il computer io, il Comune di Milano sono 7 mesi che non mi dà un computer, se non portassi il computer da casa queste cose non si potrebbero realizzare. E allora, ma che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Di ogni cosa cerchiamo di essere sul pezzo. Leggevo che addirittura il carnevale, che è stato considerato il miglior carnevale di tutti i municipi coinvolgendo 7.000 persone, addirittura si dice che a Niguardo non hanno fatto niente. Io ho appena ricevuto, anche se sono stato lì anch'io, 27 foto con la richiesta, speriamo di farlo anche l'anno prossimo perché è stato bellissimo. Forse c'era qualcun altro, hanno delle opinioni diverse, a Cassinanna dentro e fuori, a Lappori dentro e fuori, a Imbovisa, in Dergano, ci sono state circa 7.000 persone in movimento. Ma come si fa? Ma come si fa a dire una cosa del genere? Addirittura su questo giornale c'è scritto nella cultura non si è fatto niente. Abbiamo portato il fuoriscala, gente che sta alla scala, l'abbiamo portato nel municipio, Promessi Sposi, il Mercoledì del Libro. Abbiamo 40.000 euro spesi nella cultura, tutte iniziative partecipate, gradite dai cittadini. Dire non si è fatto nulla, dire si vuol fare tutto da solo. No, ragazzi miei, per non fare tutto da solo, quando chiami devi stare a fianco. Però purtroppo, e continuo a dirlo, non per colpa dei consiglieri, perché si è ridotto il consiglio a un dopolavoro ferroviario. Prima delle 6 non bisogna, una volta, almeno prima, avevi il giorno di libertà, libero dal servizio, per poterti impegnare. Io andavo a fare le foto, mi informavo, scrivevo, infatti non c'era un consiglio che io non intervenissi, preparato, perché avevo la giornata per poter fare quello. Oggi i ragazzi che lavorano, voi che lavorate tutti, come fate? Prima delle 6 non potete venire, prima, dopo le 10 non possiamo fare più i consigli e le commissioni per motivi di personale, e bisogna racchiudere tra le 6:30 e le 9:30. Ma come si fanno a mettere insieme tutte queste cose? Non è facile, non è facile. E allora, uno che ha lavorato 10 ore, 9 ore, 8 ore, chiunque di voi fa lavori diversi, quindi ognuno fa un lavoro che impegna più o meno, ma è impegnato, non può dedicare alla politica, non può andare in comune. E allora qualcuno ci deve andare. Certo che poi vedono sempre il presidente, perché il presidente sta qua e fa tutti questi giri dove è possibile, va a tappare i buchi. E questo è protagonismo? No, questo è semplicemente rispetto dei cittadini a cui abbiamo detto noi ci impegneremo. Questa è la differenza, scambiare il protagonismo per l'impegno e il rispetto dei cittadini. Questo che mi fa male, che i cittadini invece di apprezzare, ma i cittadini per fortuna, perché giustamente poi la controparte deve fare il suo mestiere, ci mancherebbe, infatti io non me la prendo minimamente, i cittadini apprezzano, per fortuna. E allora noi possiamo andare avanti, tutto è migliorabile, io l'ho scritto anche sul giornale, quando succedono di queste cose nessuno è esente da colpe, nessuno. Quindi io non mi sono escluso, non mi sono messo sopra le parti, però andare dappertutto me lo richiede prima di tutto il mio senso del dovere, perché io facevo questo anche nella mia azienda. Io ho fatto anche 365 giorni senza fermarmi e 400 ore di straordinario senza essere pagato, rinunciando alle ferie pur di fare dei progetti. Sono dati, non fantasie. Ringraziando Dio, il Signore mi ha dato anche la salute. In 39 anni di lavoro, 6 giorni di assenza, col piede rotto, con la campagna elettorale in corso, io la mattina andavo a lavorare e il pomeriggio venivo a fare la campagna elettorale, non toglievo niente al mio lavoro. Questo è il mio modo di intendere la vita, di essere efficiente e sempre al servizio di tutti. Poi ognuno la intende come vuole, i cittadini daranno una risposta.
Grazie Presidente Larghieri, prego Capogruppo Melone.
Grazie Presidente, non so se riuscirò a intervenire dopo questa autocelebrazione del nostro Presidente, di tutte le sue capacità e attività svolte nel quartiere, nel municipio, nel posto di lavoro. Però vorrei segnalare due cose. Uno, la convocazione delle commissioni non dipende dal Presidente del municipio, ma dipende dai Presidenti delle commissioni consigliari. Negli altri municipi questo avviene in orari diversi, anche il Consiglio è convocato alle 18:30, non alle 20, come qua, quindi ogni Consiglio si autoregola, le persone che lavorano possono chiedere i permessi di lavoro per partecipare all'attività consigliare, quindi su questa cosa forse fate una discussione come maggioranza, cercate di dare un maggiore ordine alle attività e una migliore comunicazione sulla programmazione degli incontri che poi vengono sconvocati all'improvviso, che chi non è attento alle mail magari arriva qua inutilmente. Per quanto riguarda le commissioni comunali, se noi non riceviamo gli inviti da parte e la trasmissione delle informazioni da parte del municipio, non siamo in grado di saperlo, perché noi non riceviamo questa comunicazione. Quindi se lei ce le gira, ci gira le comunicazioni, ce le invia, noi siamo in grado di venire. Se non riceviamo la comunicazione è impossibile che abbiamo queste doti divinatorie. Ci sono stata qualche volta quando c'erano argomenti che mi interessavano e andavo a informarmi direttamente, però se ci sono argomenti di cui non so, non posso partecipare. Per quanto riguarda il dopolavoro ferroviario, forse dovrebbe imputare a se stesso questo tipo di attività e questa sua attitudine, come molte altre attitudini che lei ha, molti altri meriti che ha avuto, che ha magnificato in questi anni, che noi non abbiamo ragione di dubitare rispetto a quanto lei ci magnifica. Però chiederei che rispetto alle attività della Giunta, noi riceviamo un comunicato formato Excel con il titolo della delibera, ma non conosciamo i contenuti. Sull'albo pretorio questi documenti e le delibere di giunta sono pubblicate con grave ritardo, quindi noi non abbiamo una comunicazione tempestiva di quelle che sono le attività della giunta, cosa che potreste fare anche durante il consiglio, all'inizio consiglio, invece di venire a magnificare le vostre attività. Se forse entrate nel merito e ce le descrivete, sarebbe più utile per tutti. Quindi questa è una richiesta di comunicazione sulle commissioni e alle attività che vengono svolte all'esterno. Sulle iniziative delle feste che vengono fatte, feste di quartiere, noi riceviamo comunicazione forse dai cittadini prima di riceverle noi come consiglieri. Sulle attività che vengono svolte all'esterno, credo che un maggior coinvolgimento, una maggiore informazione dei consiglieri sarebbe utile, ma anche dei cittadini, perché anche i cittadini ricevere le comunicazioni dell'attività con 24 ore d'anticipo non è un modo adatto per coinvolgere le persone in queste attività. Quindi io chiederei una maggiore attenzione alla comunicazione e al coinvolgimento di tutto il Consiglio. Premesso che il regolamento è stato frutto di una concertazione a livello comunale tra maggioranza e opposizione, quindi alcuni demeriti di questo regolamento, che io non ho mai apprezzato e non ho votato, dipendono anche dalla richieste che venivano dalla posizione in consiglio comunale, dalla sua parte, quindi non può attribuire tutte le malefatte di questo regolamento, che non è buono, a chi governava in quel momento, perché è stato votato congiuntamente su alcuni aspetti. Forza Italia in particolare era al tavolo, mi ricordo bene. E per quanto riguarda invece il tipo di regolamento e l'attribuzione di competenza alla Giunta, questo non inficia il fatto che le commissioni siano maggiormente coinvolte nella formulazione dei pareri relativi alle attività che poi la Giunta può deliberare, ma se c'è un'attività precedente di consultazione con i cittadini, di consultazione con i consiglieri, è possibile arrivare a delibere di giunta che sono maggiormente informate. Per quanto riguarda l'orario di ricevimento dei cittadini, io credo che se lei ci annuncia quando riceve i cittadini e ci invita a partecipare, noi volentieri potremmo partecipare. Cioè, ma lei non c'è, la porta è aperta, io non posso venire qui ogni giorno alla porta aperta e stare qui 24 ore perché la porta è aperta. Forse se ricevo una comunicazione compatibilmente con i miei impegni personali potrei partecipare a questo tipo di incontri. Quindi vediamo di dare una visione della realtà un pochino più aderente a quello che succede.
Capogruppo La Loggia, prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. No, niente, io volevo dire semplicemente una cosa, particolarmente l'ultimo intervento della signora Meloni, che praticamente le riunioni nell'altra legislatura erano sempre state fatte alle 20, quindi se voleva fare una richiesta allora forse noi ci trovavamo alle 18.30 e magari continuavamo a farla alle 18.30. La seconda cosa è praticamente il tipo di dire le cose praticamente che un consigliere dovrebbe farlo all'interno dell'orario lavoro, praticamente quando io facevo il sindacalista, fare la tipica cosa di sinistra che bisogna prendere le ore sindacali e roba del genere. Vabbè, ma io volevo intendere questo, non posso chiedere ai lavoratori, uno che oggi come oggi le creo problemi per prendere dei permessi, perché il mondo lavorativo è cambiato e sono sicuramente dei problemi. Due, quando uno fa il permesso per poter venire qua, praticamente lo dà all'azienda e l'azienda chiede il risarcimento al comune o al municipio che sia, e il costo è molto superiore dell'ora normale. Questo è anche un costo per il municipio, signora Meloni, lo sa, e noi non abbiamo soldi da poter spendere per i consiglieri, quindi cerchiamo di fare le cose mettendo tutti al suo agio, quindi non credo assolutamente no di queste cose.
Consigliere Gesmundo.
Grazie, buonasera. Allora, mi permetto, io non dovevo intervenire, ma visto e considerato che il Presidente ha preso la parola e ha aperto il dibattito a questa Assemblea, sono costretto a rispondere.
Non è un dibattito, sono degli interventi, delle considerazioni, non è sedi di dibattito.
Beh, io ho ribadito esattamente
non le posso dare parola, se vuole fare un intervento esprima un suo libero pensiero.
Io ho ribadito esattamente le parole che ha riportato il Presidente, che non voleva essere un dibattito.
Io sto dicendo che questo non è un dibattito, quindi se può procedere con il suo intervento la ringrazio.
Comunque, grazie Presidente per la parola che mi concede. Allora, ritornando a quanto detto il Presidente, perché mi ha citato, dove io forse sono stato uno dei pochi che ha partecipato nei vari inviti o convocazioni sporadiche che arrivano, posso dire che essendo stato abituato alle commissioni precedenti prima della riforma di questo statuto o regolamento municipale, ero abituato a partecipare all'istruzione delle commissioni, dove io partecipavo nelle scelte insieme agli altri, si dava la possibilità di dire o di esprimere la propria opinione e poi alla fine tutti insieme votando si diceva beh, possiamo mandare in consiglio e si deliberava. Essendo stato abituato in quel modo lì, naturalmente mi aspettavo che con una nuova riforma diciamo le cose migliorassero, nel senso che ho dato la mia disponibilità a partecipare sia con le mail che io inviavo al presidente del municipio, signor o dottor Ladieri, non so cosa sia, a queste mail non ho mai ricevuto risposte. Oppure quando partecipavo con non so, delle sporadiche delibere, no, non leggevano neanche il contenuto in queste sale, in queste assemblee, delle mie delibere, votando di no, proprio come un pregiudizio fisso, dove io sono stato molto male. Il presidente ci conosce tutti uno per uno, chi lavora e chi non lavora, sa benissimo che io sono un pensionato e avevo piacere che mi convocasse per partecipare alle scelte che poi sono state fatte così in modo isolato dalla giunta, per conoscere, come diceva la mia collega Melone, soltanto dopo con un prospettino delle delibere, le delibere effettuate senza sapere niente. Cioè, io per esempio del carnevale l'ho saputo soltanto dopo che ho ricevuto il prospetto, quando doveva svolgersi, come doveva svolgersi, e tant'è vero sono uscito, sono rimasto un po' sorpreso, perché andando a Parco Villaditta, dove ho incontrato molte persone, il parco era pieno, tutti mi chiedevano come mai non arriva il carnevale a Villaditta, e io ho detto non lo so perché non ho partecipato, faccio parte del consiglio però nessuno me l'ha detto perché non arriva a Villaditta. Io queste cose qui me le sono chieste, non sapevo come rispondere ai cittadini. Questa qui per me è una lacuna, secondo me, che se voi mi fate parlare io parlo, se poi vuole essere un dibattito che ognuno vuole fare le sue, io sto dicendo che per me noi abbiamo cercato, come ha detto il mio capogruppo Indovino, di dare un supporto, un aiuto, una collaborazione, ma ci è stata negata solo per il fatto che siamo l'opposizione, e questo a me non ha fatto piacere e continua a non farmi piacere, perché si viene posto un muro che dovete lavorare soltanto voi, sapere soltanto voi le cose che si fanno e decidere voi, e questo a me personalmente non fa piacere. Perciò invito il presidente Ladieri, ho tutte le mail che ho inviato, che le posso rinviare, e gradirei che mi rispondesse a queste mail, dove per queste mail non si è fatto niente. Grazie.
Grazie, non abbiamo altri iscritti, quindi possiamo procedere con la nomina degli scrutatori. Capogruppo Tura, consigliere Gesmundo, per cortesia, stiamo procedendo, presidente Ladieri, per cortesia. Consigliere Gesmundo. Sto procedendo con tutte e due, però non posso dire due nomi assieme, non ho questa facoltà. Capogruppo Turato come scrutatore, consigliere Legramandi, consigliere Medolago, Turato, Legramandi, Medolago. Abbiamo da approvare il verbale 65, che se non ci sono indicazioni do per approvato. E passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, per cui si procederà direttamente con la votazione, essendo caduto il numero legale nell'ultimo consiglio valido. Quindi mettiamo in votazione il punto 1. Prendiamo. Sì, quindi vuole votare? È arrivato, ok. Dichiaro chiusa la votazione. 15 favorevoli, 2 contrari sono astenuti, viene quindi approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, aggiornamento del PTO, la parola al presidente Rancati.
Grazie Presidente, la do per letta.
Grazie Presidente Rancati, prego Capogruppo Indovino.
Grazie Presidente. Allora, noi come gruppo, fatta un'analisi rispetto al testo, dato atto anche il fatto che durante il dibattito alcune questioni che erano emerse sono entrate nella delibera, riteniamo di dover proporre un emendamento, diciamo, su tre punti, su questioni che secondo noi sono dirimenti, quindi auspichiamo che ci sia collaborazione, consenso da parte di tutti. Allora, il primo punto, visto che comunque è una questione emersa anche rispetto ai comitato di Niguarda e c'è anche, mi sembra, condivisione da parte di tutti noi di aggiungere alle piazze Piazza Belloveso, come diciamo riqualificazione, almeno per essere messi. Sì, ma
per cortesia, Presidente, se lasciamo intervenire il capogruppo.
Alcune delle cose che dirò sono cose che sono già in essere, ma se non le mettiamo nel PTO, a seconda di quanto costano, rischiano di saltare per aria. Quindi, la prima è Piazza Belloveso. La seconda è nell'eventualità che l'amministrazione ritenga che la struttura non possa essere più consona all'utilizzo e alla messa a bando, è l'abbattimento del liceo Mero, che è una cosa di cui ci avevate detto l'assessore Rabaiotti aveva in testa di proseguire, e anche qui però se non entra nel piano triennale delle opere non verrà mai fatta. E la terza è sempre rispetto a temi che abbiamo già avuto modo di affrontare e che forse dovremmo riportare alla memoria, vista la richiesta del comitato dell'isola della zona 30 della ZTL notturna eccetera, la richiesta è di inserire nel PTO la riqualificazione del tratto di Viale Zara tra Viale Stelvio e Piazzale Lagosta. Quindi questi sono i nostri tre diciamo punti di emendamenti, come noterete sono dislocati in modo equo sul territorio del municipio, nel senso che non insistono solo su un unico quartiere. Riteniamo possano essere tre questioni che ci portiamo dietro, alcune da più tempo, altre da meno, ma sono questioni che vanno avanti, ma che se non entrano nel PTO poi non hanno uno sbocco pratico di progettualità, di messa a bando eccetera. Quindi l'emendamento è unico e spero che, a proposito del discorso che si faceva prima, non voglio mettere in difficoltà nessuno, sono cose di cui abbiamo già discusso, nella discussione non sono emerse, chiediamo che vengano inserite.
Grazie capogruppo Indovino, la invito a presentare l'emendamento. Prego presidente, consigliere Bizzotto.
Ecco, in merito all'emendamento presentato dal capogruppo Indovino, ritengo, però ho sentito anche i colleghi, che sia un emendamento che meriti di essere tenuto in considerazione, per cui noi siamo favorevoli a questo emendamento.
Grazie, non ci sono ulteriori interventi, mettiamo quindi in votazione l'emendamento. Dichiaro chiusa la votazione. 23 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene quindi approvato. Mettiamo quindi in votazione la delibera così emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 22 favorevoli, nessun contrario, astenuto, viene quindi approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Osservazioni in merito allo stato manutentivo architettonico e ambientale della scuola primaria G.B. Pirelli di via Goffredo da Bussero 9, istituto comprensivo Sandro Pertini. Prego la parola al vicepresidente, al presidente. È in aula, non è in aula? Il presidente? Allora la parola al presidente Cerqua.
Buonasera a tutti, la delibera è stata discussa ampiamente in commissione, per cui si tratta di andare a sollevare queste tematiche nei confronti del Comune di Milano e dei funzionari e dei tecnici.
Grazie, se non abbiamo altri interventi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 17 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, viene quindi approvato. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, mozione avente ad oggetto ammaloramento del manto stradale di via Senigallia. Non c'è il consigliere Pellegrino, quindi la parola al capogruppo Turato.
Ritiro la mozione.
Bene, viene quindi ritirata. Passiamo quindi... Mi perdoni.
Perché è già stato asfaltato e quindi diventerebbe inutile la mozione stessa.
Perfetto, grazie mille capogruppo Turato. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno, mozione urgente avente ad oggetto occupazione abusiva dell'ex liceo Mero di via del Volga 4, richiesta di sgombro e messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale. Prego la parola al primo firmatario, il capogruppo Belli.
Sì, grazie Presidente. Vabbè, la mozione io la do per letta perché tanto comunque l'abbiamo firmata tutti, per cui mi sembra che siamo abbastanza d'accordo. Lì ci sono dei problemi di sicurezza per gli occupanti che andrebbero comunque valutati e gestiti e comunque, come ripeto, deve essere per me liberata e messa in sicurezza, per cui vabbè, consideriamo che lì a parte gli occupanti c'è anche gente, cittadini che la frequentano, per cui è assolutamente da mettere in sicurezza. Se quello che è stato chiesto in comune come interrogazione, non mi vergogno dire, dalla consigliera Goccioni, è vero, bisogna intervenire anche urgentemente, per cui vicepresidente del consiglio nonché consigliera nonché ex presidente del consiglio di zona, poi cosa devo mettere ancora, qualcos'altro, candidata al consiglio regionale, poi andiamo avanti. No, siccome comunque è un discorso bipartisan, perché è stata presentata sia dalla maggioranza che dall'opposizione, mi sembra giusto che il voto sia unanime di questo consiglio su una problematica che non tocca a noi affrontare, perché tocca a noi affrontarla per porre il problema, non possiamo risolverla perché purtroppo le nostre competenze sono limitate e qua deve intervenire il prefetto, però è utile intervenire anche urgentemente.
Grazie, prego la parola alla capogruppo Meloni.
Sì, grazie Presidente. Quello che ha detto il capogruppo Belli è inesatto, perché non tutti i consiglieri hanno firmato quella mozione e quindi forse dovrebbe fare l'esame delle firme. La mia non c'è, ma non c'è la firma anche di altri consiglieri. Le ha detto tutto. Per quanto riguarda la mozione, io ritengo che ci siano diverse inesattezze e omissioni rispetto a una cronistoria che viene fatta. Allora, nel premesso si omette forse volutamente di ricordare che il 20 ottobre del 2016 Sinistra per Milano, cioè il mio gruppo, io stessa, avevo presentato un'interrogazione al Presidente Lardieri nella quale esprimevo la preoccupazione per il fatto che la struttura scolastica sarebbe stata abbandonata dall'anno scolastico successivo. Invitavo il Presidente Lardieri ad attivarsi presso la città metropolitana per capire in che modo evitare che la struttura rimanesse abbandonata e di coinvolgere il municipio, quindi il consiglio del municipio, nell'informazione rispetto a quello che sarebbe stato il destino della struttura. Nell'interrogazione che ho presentato, che ho portato qua, chiedevo anche di ricevere risposta scritta. Sono passati 3 anni, io riscopro queste scritte e non le ho ancora viste, quindi forse in un mese me la doveva mandare, ma sono passati 3 anni, forse una risposta avrei bisogno di sapere per capire che passi ha mosso il Presidente nei confronti della città metropolitana, che allora era la proprietaria della struttura, perché avvenisse questo. Nel considerato al primo punto, no? Non si dice una cosa importante, che il 20 settembre dell'anno scorso, del 2018, il municipio non ha accettato di prendersi in carico la struttura, cosa che era stata offerta dal Comune di Milano. Quindi in quell'occasione il municipio poteva prendersi in carico la struttura, fare tutte le azioni necessarie per liberarla e fare tutte le azioni necessarie per capire che destino dare a quella struttura, cosa che non è stata fatta. Quindi poi dopo si chiede al sindaco di intervenire, però quando non ci si è fatti carico di prendere
per cortesia, cortesia, chi vuole intervenire si scriva, grazie.
Allora, altre inesattezze. Nell'appurato della mozione si dice il Comune di Milano non ha provveduto a disattivare le utenze di gas e luce servizio della struttura scolastica. Non mi risulta che ci sia un'utenza di gas collegata alla struttura e che ci sia un impianto di riscaldamento. Quindi questo è un altro errore. Allora, no, qui c'è scritto gas e luce, l'acqua c'è, ma il gas no, e quindi forse bisogna anche essere esatti quando si fanno delle richieste ed essere, ecco. Nell'appurato io devo rilevare una cosa, che come municipio non abbiamo mai fatto un sopralluogo su quella struttura e nemmeno abbiamo cercato di convocare quelle che sono le associazioni del quartiere per capire quali sono le esigenze sociali del quartiere e capire che attività stanno facendo gli occupanti. Quindi qui ci si limita a dire che ci sono dei problemi molto gravi di legalità in un quartiere dove, se non sbaglio, se le mie conoscenze non sono sufficienti, i problemi di legalità sono molto più pesanti. Diciamo che la legalità poi ognuno se la stiracchia come vuole, no? Certo, mi viene detto.
Assessore, se vuole intervenire, prenda la parola. Assessore Giovanati, non mi costringa una nota di biasimo. Assessore Giovanati, interrompa immediatamente. Assessore Giovanati, non glielo ripeto.
La ringrazio per questa lezione di legalità da parte di una maggioranza.
Capogruppo Belli, assessore, procedo con una nota di biasimo se non interrompe, per cortesia. No, assessore, avrà modo di replicare se si iscrive, per cortesia.
La legalità viene stiracchiata a proprio piacimento da parte di una maggioranza che per 3 anni ha posteggiato in questo cortile in barba alla legalità, perché il regolamento prevedeva e vietava espressamente di posteggiare all'interno. E quindi
capogruppo
per
3 anni, Turato, per cortesia,
in barba alla legalità si è posteggiato.
Capogruppo
quindi,
Turato.
Il concetto di legalità non si può stiracchiare a proprio piacimento, o si rispetta o non si rispetta, però poi dopo è sempre la legalità degli altri quella che bisogna far rispettare, non la propria.
Grazie, capogruppo Melone, per cortesia. Capogruppo Turato,
c'è anche la rastrelliera e la prego di controllare dove è posteggiata la mia bicicletta, se vuole fare polemica.
Per cortesia, non perdiamoci.
Allora,
capogruppo Belli, sa benissimo quanto è difficile condurre un'assemblea se dal lato di amministratore, se tutti fanno per cortesia quello che vogliono.
Allora, poi nell'appurato c'è un'altra inesattezza, nel senso che si scrive: sembrerebbe che sia stata dichiarata inagibile e che vi sia la presenza di amianto. Allora, io mi sono andata a leggere la relazione tecnica del settore dell'area tecnica scuola che è stata stilata nel momento in cui è stata presa in carico la struttura dal Comune di Milano, e nella relazione tecnica c'è scritto quella della verifica dello stato dei luoghi, sono andata a leggere quello, redatta dall'area tecnica scuole del Comune di Milano nel settembre 2017, risulta in discrete condizioni, c'è scritta. E ci sono delle diciamo, non corrispondenze alla normativa per quanto riguarda gli impianti, la normativa antisismica, come nella scuola di fronte dove ci sono della scuola esistente, dove ci sono i bambini quotidianamente. Quindi diciamo, le condizioni della struttura Omero sono analoghe a quella della struttura istituto scolastico funzionante di fronte, quindi diciamo che non c'è una condizione di inagibilità, c'è una condizione di messa a norma nel momento in cui questa struttura verrà riassegnata o messa a bando. Allora,
grazie, sto facendo recuperare quello che purtroppo non avete dato il tempo. Avremmo già chiuso, sto invitandola, sono io che conduco l'aula, vi ringrazio per le segnalazioni. Stavo per arrivare a invitarla alla conclusione, se continuiamo perdiamo più tempo.
Sì, vorrei presentare degli emendamenti poi.
Se li presenta arriviamo in conclusione, arrivando in conclusione, ecco. Brevemente, perché ha già raddoppiato il tempo e più di quello che ha perso. Grazie.
Se mi lascia concludere, no? Per quanto riguarda diciamo la
arrivare a concludere vuol dire presentare gli emendamenti, perché il suo tempo è scaduto, okay. E non ha nessuno,
allora,
a cui chiederlo, grazie.
Presento gli emendamenti, li leggo gli emendamenti, allora.
Emendamento se 1. Sono brevi, sì, se no poi procederemo velocemente, per cortesia.
Allora, nel punto 1 inserire che era stata fatta l'interrogazione, non sto a leggere, se si può fare la storia, è stata fatta l'interrogazione nel 2016. Nel considerato inserire che il Consiglio di Municipio non ha accettato di prendere in carico la struttura. Nell'appurato eliminare le utenze a gas che non esistono. Nell'appurato inserire che il Municipio 9 non ha attivato nessun canale di comunicazione con la rete delle associazioni esistenti nel quartiere per avviare un percorso di rilevazione dei fabbisogni di quartiere con significative difficoltà sociali e con problemi di legalità molto gravi dovuti alla presenza della criminalità organizzata. Nell'appurato inserire che il lavoro collettivo di remake ha introdotto nel quartiere un punto di riferimento sociale e culturale. Poi se chi è legale,
grazie,
o meno, questo è un'altra cosa.
Per cortesia, se possiamo arrivare a termine, sarebbe utile per tutti.
Nell'appurato eliminare che la struttura sembrerebbe stata dichiarata inagibile e che vi sia presenza di amianto, invece sostituire con che la relazione verifica stato dei luoghi redatto dall'area tecnica scuole del Comune di Milano.
Capogruppo Turato, se non leggi gli emendamenti devo comunque poi leggerli io e chiedere al capogruppo se li accetta o meno.
Grazie. Allora.
Lo so, però. Scusi. Immagino che possa farlo,
io
però.
Io capisco che è bello bullizzare la minoranza, però non.
Io la sto tutelando, se lei. La sto tutelando nonostante lei abbia mostrato di non aver rispetto nei miei confronti. Perciò la prego di continuare, le ho dato il triplo del tempo, il doppio del tempo che ha a disposizione, facendole recuperare tutto, e la invito ad arrivare a conclusione di un tempo che non è più suo, per anche rispetto nei confronti degli altri che magari vogliono intervenire. Grazie.
Potrei intervenire nuovamente per chiedere di presentare gli emendamenti. Se mi lascia finire, finisco velocemente.
Vado a finire.
Allora, sostituire con che dalla relazione di verifica dello stato dei luoghi redatta dall'area tecnica scuole del Comune di Milano, la struttura fino a settembre 2017 risulta in discrete condizioni, tra virgolette, pur presentando criticità legate alla vetustà degli impianti e all'adeguamento alle normative antisismiche e a quelle di contenimento dei consumi energetici e alla presenza di fibre d'amianto confinate nella copertura e all'interno delle pareti. Per quanto riguarda il settimo emendamento, chiedo di eliminare il Consiglio di Municipio impegna il Sindaco del Comune di Milano di sostituire con queste due punti. Il Consiglio di Municipio 9 impegna il Presidente della Commissione Politiche e Sociali a fare un sopralluogo e a prendere contatto con le associazioni che a Bruzzano svolgano lavoro sociale, incluso il collettivo Remake, per realizzare un censimento delle attività sociali svolte e dei fabbisogni del quartiere. Inserire un altro punto che impegna il sindaco di Milano di avviare da subito le procedure per l'emissione di un bando per assegnare la struttura ad attività rivolte all'inclusione sociale e alla diffusione della cultura della legalità, cercando una soluzione all'interno delle procedure che contemperi le urgenti esigenze di presidio sociale aggregativo del quartiere con quelle di tutti gli operatori culturali disponibili a prendersi in carico la struttura. Queste sono le proposte di emendamento.
Grazie. Prego, consigliere Esposito, a lei la parola.
Scusa, grazie. Allora, io presento un emendamento. Alla fine della richiesta proporrei questa formula. Contemporaneamente si chiede l'attivazione di un confronto con la cittadinanza del quartiere affinché si valutino possibili futuri utilizzi dello spazio oppure l'abbattimento immediato dell'edificio. Cosa significa questo? Significa che il gruppo del Partito Democratico che ha sottoscritto questa mozione condivide la preoccupazione che vi ammonte e rileva come un fatto culturalmente inaccettabile che vi siano delle occupazioni, tanto più che non si va a soddisfare il bisogno primario di un'abitazione, del vivere, ma si tratti di un luogo dove fare un'attività ludica. Allora in questo caso il cosiddetto occhio di riguardo nei confronti del bisogno deve misurarsi con il principio di legalità e quindi il Partito Moderno Democratico deve necessariamente tener conto di questi punti di vista al di là dei sentimentalismi e al di là delle simpatie personali. E questa è una posizione chiara che abbiamo espresso sia con interventi a Palazzo Marino sia con la sottoscrizione di questo testo. Però riteniamo che la richiesta sia incompleta, nel senso che ponga un principio ma sia carente nella proposta. E allora noi diciamo, alla luce anche di quanto è emerso qui, quanto è stato riportato a seguito di colloqui che i componenti della maggioranza hanno avuto con l'assessore competente circa l'idea di abbattere questa struttura, perché riparazioni e ristrutturazioni sarebbero talmente costose e, come dire, sconvenienti che conviene ricostruire tutto ex novo, tutto quello che consegue, su cui non mi dilungo. Allora la richiesta a che cosa mira? Mira a accelerare i tempi, a rappresentare il bisogno che i tempi si accelerino affinché veramente si arrivi a qualcosa di nuovo, cioè la ricostruzione di un edificio che, oltre a rispettare le leggi e le norme, sia anche l'occasione per, ed è il primo punto che ho introdotto nell'emendamento, attivi un dibattito nella cittadinanza, presso la cittadinanza del quartiere. Quindi insomma mi pare che questo emendamento colga alcuni interventi anche in contrasto fra di loro che ho sentito questa sera, cioè del bisogno di affermare il principio di legalità ma anche di cogliere l'opportunità di ascoltare il quartiere bruzzano per capire che cosa fare lì in quel luogo. Quindi chiedo ai colleghi consiglieri di considerare le poche parole, ma che mi sembrano inequivocabili, che abbiamo proposto, e quindi di integrare, naturalmente con l'avallo del proponente della mozione, il nostro contributo.
Grazie, prego Presidente Labieri.
Sì, grazie. Giusto per fare un po' di chiarezza, perché ne sono state dette tante di cose su questa roba qui. Prima di tutto, la città metropolitana. Informo la capogruppo Melone che la città metropolitana a giugno aveva già consegnato, anzi depositato, le chiavi che nessuno ha preso, che nessuno del comune ha preso. Il demanio, perché diceva non so che farmene. Rabaiotti, e questo glielo ho detto al tavolo, glielo ho detto in faccia, quindi non è che lo dico qui, chi c'era con me lo può testimoniare. Rabaiotti mi aveva detto che sì, stavano già ormai prendendo, lui ha detto di essere la persona che avrebbe gestito l'Omero. Con l'assessore Rabaiotti, da lui convocato, noi, sia con l'assessore Giovanardi, sia con l'assessore, allora assessore Pellegrini, sia altre volte è andato, un'altra volta era andato solo lui, con l'assessore Todaro, insomma, noi siamo andati all'Omero e addirittura con l'assessore Rabaiotti c'era questo progetto, la parte di sopra doveva servire, ed era un ottimo progetto che noi avevamo sposato subito, un ottimo progetto che doveva servire per le famiglie che avevano bisogni momentanei, quindi ogni aula doveva andare a un nucleo familiare con una cucina in comune e con i bagni in comune, almeno massimo, anzi più che a me, al massimo 18 mesi, in modo che si faceva da cuscinetto, e quindi noi ritenevamo che fosse una cosa molto valida questa, da cuscinetto delle famiglie in difficoltà momentanea. Sotto doveva andare al municipio, il municipio aveva inizialmente proposto delle attività di mestieri, di riqualificazione e di istruzione per cercare di dare alle persone che al limite erano in momentanea difficoltà anche di poterli aiutare per quanto riguarda il reinserimento nel lavoro. Poi abbiamo fatto addirittura una delibera per far sì che l'hub di via Borsieri, piuttosto che in via Borsieri, fosse stato portato all'Omero, perché c'erano le condizioni vicino alle autostrade, lo spazio per il tir, lo spazio per andare giù e quindi scaricare le derrate che andavano depositate, un grande spazio in una zona abbastanza critica dove c'è un certo bisogno, quindi ti avvicinavi dove c'era il bisogno, lo portavi lì, e così poi potevano partecipare anche alcune associazioni che sono della zona e che lavorano nel sociale per poter utilizzare anche la palestra e la parte esterna, ma faceva parte tutto di un pacchetto. Quando sono state cambiate le carte in tavola e improvvisamente c'è stato detto, mai detto dall'inizio, perché in un sopralluogo che abbiamo fatto, i tecnici, questo non va bene, questo non funziona, questo, ma non dicevano mai niente, al che io mi sono incavolato, ho detto andate via, che siete venuti a fare? Il pavimento in che condizioni è? È accettabile, allora non è vero che è da buttare. Le pareti in che condizioni sono? Sono semplicemente un po' sporche, allora vuol dire che non è da buttare. Il plafone com'è? È solo semplicemente sporco. Per portarlo a breve, abbiamo aspettato la relazione tecnica. Quella relazione tecnica che la Presidente Meloni dice di non aver mai ricevuto nulla, quella relazione tecnica chi gliel'ha mandata? Chi gliel'ha mandata? Scusi, non se lo ricorda, glielo dico io. Il 6 di settembre l'ha ricevuta da me, che l'ho mandata a tutti i consiglieri. Quindi il Presidente Lardieri ha informato tutti anche sulla relazione tecnica, per qualsiasi passo che è stato fatto, la documentazione che ha ricevuto, il Presidente Lardieri l'ha mandata a tutti. Quindi se l'ha letta solo adesso e si dimentica chi gliel'ha mandata, gliel'ha mandata il Presidente Lardieri, tanto per fare un pochettino di conoscenza. Bene, andiamo alla presa. Arriva massimo 2 anni, l'Omero va buttato giù. Beh, cambiano tutte le carte in tavola, ragazzi. Non siamo più agli accordi iniziali. Rabaiotti non prende più la parte, rimane addirittura, abbiamo fatto la riunione, compreso l'assessore Galimberti, perché stava per passare all'educazione, edifici scolastici all'educazione. E allora abbiamo detto, avevamo trovato anche un'altra associazione, una grande associazione dove si poteva fare un centro diurni per disabili, erano pronti a investire i 250.000 euro che avevano più o meno stimato, ma perché ce ne volevano tanti era conveniente più abbatterlo. Bene, noi per 2 anni abbiamo detto non ce ne facciamo niente, però abbiamo proposto l'hub. Perché non l'hanno fatto l'hub? Perché c'erano questi problemi. Il sottoscritto, che poi neanche io, perché avrei potuto prendere l'incarico, il direttore di settore, ma poiché con i collaboratori con cui si lavora non si può dire basta che è salvo quello che è mio e posso fregare qualcun altro, non si lavora così in squadra. In squadra si guarda anche gli amici che ti sono intorno, i collaboratori. E allora il direttore non poteva mai prendere in carico qualcosa, perché quando io ho detto datemi appena letto che mancava la certificazione antisismica. La Lombardia non è esente da terremoti, ci auguriamo che non succedano mai, ma non è esente, non c'è qualcuno che ci ha certificato che in Lombardia non succede niente. Se dovesse fosse successo qualche cosa, chi è che andava in galera? Chi aveva preso in quel momento la struttura, ascolti, chi aveva preso in quel momento la struttura. Allora ho detto a Rabaiotti, la prenda lei, gliela gestisco io, ma si prenda lei la responsabilità. Eh no, non si può fare. E se cadeva una finestra, perché la parte alta era stata dichiarata inagibile, poi la parte sinistra era dichiarata inagibile, davano solo un pezzettino, volevano prendere, darci semplicemente il pezzettino esterno, quindi significa non l'omero. E allora di che stiamo parlando? Poi adesso c'è un emendamento che abbiamo votato tutti, io ho parlato anche con qualcuno, manco a farlo apposta, con l'assessore Boselli l'altra sera abbiamo incontrato un esponente della maggioranza e ha espresso lo stesso pensiero di abbattimento per queste motivazioni. Si presenta l'emendamento e lo mettiamo nel PTOB per le motivazioni espresse dal capogruppo Indovino, che dice bene, mettiamo nel PTOB perché così almeno si può abbattere, ed è giusto, infatti l'abbiamo provato, perché anche noi dicevamo una cosa del genere, lo mettiamo dentro, visto che queste condizioni si sono create adesso, se c'è la volontà, perché poi anche abbattere costa dei soldi, però ci vuole, se non lo metti nel PTOP non lo farai mai, che questo oltretutto è 2020-21-22, quindi figuriamoci quando è là, i due anni che era stato detto prima. Quindi adesso io non vedo onestamente l'emendamento che è in contrapposizione a quello che è stato detto prima dal presidente del gruppo del PD. Mi lascia un po' perplesso, non ho problemi, però lo voglio esprimere, perché se si dice mettiamo un PTOP perché bisogna abbatterlo, abbiamo detto che mancano le certificazioni, che non c'è la certificazione antisismica, mi è stato detto quando sono stato lì e ci hanno detto che la parte sinistra la sinistra del palazzo non è sicuro, e quindi se cade qualcosa e va in testa a qualcuno, poi siamo abituati sempre a piangere, a dire perché non sono stati attenti, adesso che tutti hanno voluto usare una certa precauzione, poi si dice l'acqua alla luce. Io passo spesso di là e la invito a passare di notte, le luci si sprecano a casa mia, quando in una stanza non c'è nessuno si spegne la luce, non è che lì paga Pantalone, perché paghiamo noi. A noi era stato detto che entro il 21 di settembre, se non avessimo preso, ci hanno fatto fretta, voi non prendete in carico l'omero, perché noi dobbiamo staccare le utenze. Come mai a distanza di un anno ancora queste utenze sono attive? Perché paga sempre Pantalone? Ma cavolo, è un po' come fare, questo non bisogna farlo per motivi di economia, poi quando si tratta per altre cose, vabbè, per l'economia lì facciamo finta di niente. In più, cara Presidente Meloni, mi ascolti, non scriva, perché questo è molto importante, io mi aspetto da lei domani mattina di presentarsi, scelga lei dove, e di fare una denuncia per quello che ha detto, che altre scuole hanno quei problemi simili. Quindi lei ha la certezza che quelle scuole, che lei ha detto ci sono altre scuole che hanno problemi simili, io domani mattina da lei mi aspetto una denuncia di quale scuola, perché vuol dire che ci sono dei bambini che sono a rischio. Lei se ne è assunta la responsabilità e adesso lo vado a denunciare, perché sennò altrimenti vuol dire che lei qua dentro sta dicendo il falso e sta facendo allarmismo. Queste sono cose molto delicate, quando si parla bisogna riflettere e dire quello che... Allora domani mattina io l'aspetto, sennò altrimenti sono costretto a procedere nei confronti, perché se c'è qualche istituto che io non conosco, che i tecnici non hanno valutato pericoloso, lei è un tecnico e quindi sa che ci sono delle cose che non vanno, domani mattina io mi aspetto che a questo municipio arrivi la sua denuncia. Grazie.
Prego, capogruppo Turto.
Grazie Presidente. Prego. Sposo totalmente l'intervento del Presidente Nardieri, aggiungo anche un mio commento alle parole che ho sentito poc'anzi, in cui si dice la legalità è un'opinione, cose di questo genere. La legalità non è mai un'opinione, mai e poi mai. E soprattutto personalmente, e poi come esponente di Fratelli d'Italia in questo municipio e dirigente nazionale, mai e poi mai andrò a parlare con associazione o qualsivoglia persone che occupano una parte per di più pubblica. Io la guardo in faccia quando te lo dico, perché mai e poi mai andrò a parlare con gente del genere. Punto. Casa Pound è un altro partito. Casa Pound, tra l'altro, è un altro partito. La invito
Melone
a leggere qua sopra cosa c'è scritto. C'è scritto Fratelli d'Italia.
Grazie capogruppo Turato, prego capogruppo La Loggia.
Grazie presidente. Illegalità, ho sentito illegalità, perché l'illegalità cos'è? È una cosa astratta, è una cosa che uno vede, non vede, viene, non va, è come la nebbia di Totò. Praticamente io voglio dire una cosa, illegalità all'Omero, o l'Omero che è detto all'abruzzanese, che non lo chiamiamo così. E allora io dico una cosa, è legale fare i pasti, vendere dei pranzi all'interno dell'Omero? No. È legale coltivare l'orto dentro l'Omero? No. È legale, secondo voi, avere le galline lì dentro? No. È legale distribuire volantini all'interno dell'Omero, per quanto qualcuno, io ho chiuso pure un occhio, che parlava insomma male della nostra amministrazione, ho chiuso un occhio, dico facciamo finta di niente. Ma secondo voi tutte queste cose è legale quando il municipio chiede di staccare acqua e gas, dice di staccare acqua e gas e non viene fatto? Vuol dire che il comune è d'accordo, perché la prima cosa che doveva essere, dovevano, se loro non erano d'accordo, dovevano chiudere acqua e gas. Per quanto riguarda poi la proposta del mio amico Esposito per demolire, comunque sapevo che c'è, per demolire l'Omero, beh, io ne sono perfettamente d'accordo, sono d'accordo anche con quello che dice il presidente. E un'altra cosa, io nella commissione 16 qua avevo proposto una cosa, avevo proposto di demolire l'Omero, siccome tra qualche anno il problema delle scuole medie secondo me sarà uguale, oppure adesso ancora e potrebbe essere salvabile. Allora io dico di demolire l'Omero, fare praticamente le scuole medie, fallo in quell'area, rifare le scuole medie, e tutto ciò che avevamo detto prima il presidente, prima che vada distrutto tutto, venga fatto nelle vecchie scuole medie. Secondo me è un'idea abbastanza giusta, non stiamo là né a creare problemi e né nulla. Però per quanto riguarda la situazione del quartiere, purtroppo delle difficoltà praticamente le abbiamo. Sono difficoltà, no? Qualcuno prima di andarla a mettere all'interno dell'Omero, che sono stati accompagnati, è praticamente praticamente sono state accompagnate, signora, sono state accompagnate, perché c'erano 50 camionette ad Affari, e poi questi qua non controllare dove queste persone andavano, mi sembra una cosa un pochettino messa là per forma, tanti non si sa dove vanno, ma sappiamo dove vanno. Mi sembravano poverini, come praticamente i Re Magi che andavano da Gesù Bambino, andavano praticamente piano piano, andavano da Gesù Bambino. Vabbè, comunque io sono d'accordo con il mio amico Mario, spero che abbiate accolto il mio modo di vedere cosa dovrà essere costruito in quell'area. Grazie a tutti, buonasera.
Scusate, ricordo ai cittadini in aula che senza autorizzazione non è possibile effettuare video riprese dell'aula qualora venissero fatte, grazie. Prego, capogruppo Belli.
Grazie Presidente. Vabbè, vediamo di rispondere all'intervento del consigliere Meloni delirante, perché vabbè. Allora, io penso che su 12 righe di una mozione in cui si riportavano le parti di interrogazioni fatte a Palazzo Marino, 23 emendamenti, cioè 23 righe di emendamento, forse sono di più perché ho fatto due pagine, sono assurde. Allora, questo consiglio di municipio, come ha già detto il Presidente, è intervenuto più volte, ha presentato delle idee, ha avuto dei progetti su quella struttura, ha chiesto al Comune di intervenire, per cui mi sembra che non possiamo dire che non abbiamo fatto nulla, per cui gli interventi abbiamo tentato di restituire la struttura alla cittadinanza per un uso migliore di quello che adesso. Ricordo a tutti i consiglieri che non hanno firmato, così lo sa chi non ha firmato, che a Palazzo Marino è appena stato approvato un emendamento a bilancio che stanzia 150.000 euro per il ripristino delle strutture occupate, per la messa in sicurezza e lo sgombero. 150.000 euro. 100 per le strutture comunali e 50 per le strutture private. Ed è stato votato anche bipartisan, come detto prima, anche dalla maggioranza. Per cui forse non siamo al corrente di quello che sta succedendo a Palazzo Marino. Ricordo, l'ha presentato lui, per cui noi lo sappiamo, ok, grazie. Come detto prima, le due interrogazioni sono state fatte sia da una parte che dall'altra e nessuno delle due ha avuto ad oggi una risposta. Su una sono già passati abbondantemente i 30 giorni in cui il sindaco Sala avrebbe dovuto rispondere, sull'altra stanno passando, nel senso che settimana prossima sono passati 30 giorni e non mi risulta che sia stata data una risposta, per cui andare a accusare il presidente di municipio che non ha risposto quando il sindaco del comune di Milano non risponde è utopia, perché cosa può dire in più o diversamente come il presidente di municipio su una struttura che incarica il comune e non risponde il sindaco che non sa che cosa deve fare, non risponde manco il suo assessore. È vero, ci han chiesto di prenderla in carico. Quando era occupata, noi consiglieri di municipio, che sappiamo tutti quali siano le nostre competenze e le nostre possibilità di intervento senza un bilancio, avremmo dovuto prendere in carico una struttura già occupata e poi chi è che la liberava? Noi andavamo là con i cittadini a dire per favore remake, accomodatevi fuori, non rompete le palle. Scusate per le palle, perché vabbè, non rompete le scatole, forse meglio, perché sono microfono.
Grazie capogruppo.
Non ho finito.
No, sarebbe preferibile una lingua.
No, infatti mi sono autocorretto, mi do un ammonimento da solo, grazie. Mi automonisco. In una delle due interrogazioni è stato riportato che se siano state disattivate le utenze dello stabile, le utenze si intendono tutte. Venire a dire, a puntualizzare non c'è il gas, non c'è l'acqua, le utenze, punto. Noi abbiamo puntualizzato in maniera diversa gas e luce, le utenze
Melone,
sono
per
utenze,
cortesia.
Per cui è una polemica puramente sterile, perché nelle utenze sono comprese tutte, per cui o qui ha scritto una cavolata Qui vuol dire che sta dicendo che la vicepresidente del Consiglio Comunale Beatrice Coccione, nonché consigliere comunale, nonché ex presidente del Consiglio di Zona 9, nonché ex candidata alle regionali, ha scritto una cavolata. Lei sta dicendo questo, per cui sta peggiorando la sua situazione dopo aver fatto una denuncia qua davanti a tutti, che anche a un'altra struttura è conciata alla stessa maniera. Poi entriamo nel discorso dell'amianto. Il discorso dell'amianto, ci vuole una certificazione che venga depositata all'ASL dopo le analisi. Non basta una relazione di un settore tecnico che non è competente a rilasciare una certificazione sull'amianto, perché quelle sono strutture degli anni 60 e al 99% l'amianto c'è. Tant'è vero che il comune di Via Pirelli, lo stabile di Via Pirelli, l'hanno dovuto spostare perché devono bonificarlo. Per cui, se c'è la certificazione, si può affermare che l'amianto non c'è. Al caso contrario, l'amianto c'è, perché in quegli anni, lei architetto, lo sa benissimo che l'amianto c'era dappertutto, si usava. E per cui già venire a dire che la supposizione è così, vabbè, non è tanto una supposizione, è un dato di fatto, perché se va a vedere le statistiche, il 99%, come ho detto prima, c'è. Pertanto quegli emendamenti lì non li accetto, ma era cassati alla... Passiamo all'emendamento presentato dal consigliere Esposito. Allora, io vorrei capire, a me va bene sentire i cittadini, va bene pensare a un uso diverso, però io lo accetto, perché non è che tolga niente la mozione, si chiede, però scrivere che sentiamo i cittadini, i comitati di cittadini, le associazioni eccetera, al primo punto, per un utilizzo diverso, e poi sottoscrivere, se non ricordo male, la demolizione. Cioè, decidiamo, o chiediamo la demolizione o chiediamo il riuso della struttura. Cioè, decidiamoci, non è una cosa. Io qua ho scritto solamente ad intervenire immediatamente presso gli organi competenti affinché la struttura comunale venga messa in sicurezza e ripristinata la legalità. Punto. Però a me va bene l'emendamento, perché non è che... Però dire prima sopra la riutilizziamo e poi dopo forse non ci dobbiamo chiarire un attimino le idee, no, noi. Forse è capito il quesito, perché cioè, o chiediamo riutilizzo, visto che sono stati stanziati 150.000 euro, la messa in sicurezza che l'abbiamo già detto, e poi eventualmente interpelliamo i cittadini per un altro utilizzo, che può essere anche una condizione ideale futura, perché da demolizione poi facciamo una bella spianata di cemento e asfaltiamo tutto e facciamo un parcheggio, però sarebbe forse più utile metterla in sicurezza e poi eventualmente riusarla. Prima di tutto va liberata, poi fatto il cantiere e poi si può pensare a un riutilizzo. Grazie.
Grazie capogruppo Belli. Capogruppo Melone, prego.
No, sono stata accusata di essere delirante e sono stata sfidata dal presidente Lardieri a... Sì, ma lei non mi interrompa.
Però presidente, per cortesia, abbiamo a un minuto la consigliera, glielo concediamo.
Grazie. Allora, sono stata sfidata a certificare quanto avevo affermato. A parte il fatto che il consigliere Belli ha appena detto che gli edifici degli anni 60 hanno tutti l'amianto e quindi probabilmente la scuola di fronte ce l'ha come l'Omero.
Per cortesia, non
confinato come l'Omero. Il problema è se l'amianto è, diciamo, disperso, perché l'amianto è un problema nel momento in cui le fibre sono disperse. Nel momento in cui sono confinate, le condizioni sono le stesse. Per quanto riguarda invece le altre certificazioni, chiedo al presidente Lardieri, in quanto presidente di questo municipio, se questa struttura Villa Nau ha la certificazione antisismica, ha
risponde alla normativa sulle barriere architettoniche e se questa struttura risponde anche alle misure di contenimento dell'inquinamento acustico ed energetico. Non mi sembra, quindi mi sembra che questa è la stessa cosa.
Ha un minuto e deve intervenire per fatto personale, grazie. Capogruppo De Lorenzo, qual è la parola? Capogruppo Belli, per cortesia, prego. Capogruppo Belli, per cortesia, prego De Lorenzo.
Sì, vorrei sapere anche che se questa struttura è agibile prima che vi crolli il soffitto in testa per andare via prima, non si sa mai. Visto i precedenti, non si sa mai.
Siamo
ma io
nelle
ringrazio.
Mani del Signore, siamo nelle
ringrazio
mani.
Veramente la consigliera Melone perché finalmente mi ha aperto gli occhi e ha dato la verità su chi è stato l'artefice dell'occupazione Romero. Il municipio 9 ha permesso l'occupazione. Il municipio 9 è quello che ha permesso di occupare, è quello che non si è prodicato in tempo. Il soggetto municipio 9 è l'ente accusato di chi ha occupato. E questo mi sembra una cosa molto bella, sinceramente, ma una notizia veramente fantastica, perché io non lo so, non dico altro per non cadere nel pressapochismo.
Grazie.
Seconda cosa.
Scusi.
Grazie.
No, mi scusi.
Seconda cosa. Andare a spulciare alcune cose all'interno, io sono per la libertà di tutti, la libertà di espressione di tutti i gruppi, nella legalità ovviamente, no? Però sono l'espressione di tutti. Ma andare a spulciare all'interno di una mozione, che uno può essere d'accordo, io non sono d'accordo perché non voglio che sia. Per me Remig deve stare dentro, uno deve essere serio con se stesso. Dire, io sono d'accordo che quella struttura venga occupata, senza cercare cavilli, perché uno così ha più. Nei miei confronti ha più considerazione, non dico altro che il resto. Io sono per l'occupazione e lo dico davanti a tutti. Bene, perfetto, la tua idea. Ma andare a spulciare tutto quanto, cioè, ok, siamo d'accordo. Faccio sapere presente che lavorando nel sociale, se i nostri utenti, poveretti, che non arrivano a fine mese, non pagano la corrente per 2 o 3 mesi consecutivi, gli tagliano tutto quanto e rimangono senza luce. Ecco, ok? Quei sono 2 anni, io passo spesso che lavoro in zona, sono 2 anni che la sera, come diceva giustamente il Presidente, è tutto acceso. Quindi, allora, non facciamo del pressapochismo e del moralismo inutile. Se le cose sono legali per uno, deve essere legale anche per l'altro. Io, i poveri cristi che dopo un mese tagliano la corrente e noi al telefono a cercare di far riavere la corrente a questi poveretti dicendo che possono rateizzare in futuro i pagamenti, è una cosa veramente impressionante. Quindi vediamo un attimo di dire legalità su qualità. Non è legale chi occupa, per me. Poi può avere un sacco di proposte buone. Allora viene a parlare dicendo io ho bisogno di una struttura con tutte le regole, ci mettiamo a posto, ci mettiamo seduti a parlare, ma chi occupa per non è legale. Sono d'accordo abbastanza anche con l'emendamento di l'amico Esposito. Faccio solamente una piccola chiosa. Le esigenze di un quartiere di Bruzzano le aveva anche prima dell'Omero, cioè non è che adesso perché è stato occupato l'Omero c'è, allora andiamo a sentire i disagi sociali che sono dentro nel Bruzzano. Bruzzano, come mi guarda, ha avuto anche prima tutto qua. Non vorrei che un certo tipo di situazione catalizzasse in maniera o negativa o positiva quello che c'è all'interno di un quartiere. Quindi per me, io sono d'accordo sulla mozione, tranquillamente sono d'accordo anche a prendere l'emendamento, però ragazzi, siamo seri con noi stessi, diciamo veramente la verità fino in fondo.
Consigliere Esposito, prego, a lei la parola.
Ringrazio, sono stato stringato prima nel presentare l'emendamento, alla luce delle osservazioni e delle domande che sono state poste mi permetterei di fornire un'interpretazione autentica dell'emendamento che ho presentato. Allora, quando si parla di possibili futuri utilizzi dello spazio, evidentemente si fa un'affermazione relativa al dibattito che si alimenterebbe in una fase temporizzata circa gli sviluppi futuri di quello spazio. Oppure l'abbattimento immediato dell'edificio, quindi in realtà l'abbattimento è la logica conseguenza se si vuole fare qualsiasi cosa, l'ho anche detto nell'intervento, qualunque cosa si voglia fare lì richiederebbe un investimento talmente colossale, inutile, che sarebbe più conveniente abbatterlo. Però un conto è abbatto e poi discuto. Un conto è avvio una discussione, metto in sicurezza come chiede lei e poi alla luce di quello che voglio realizzare abbatto e costruisco. Se invece si ritiene, beh insomma è molto stringato, però questa è l'interpretazione giusta, se invece si reputa che non ci siano le condizioni perché nel quartiere si parli di questi argomenti, oppure se non c'è interesse, sono ipotesi di scuola, però uno le può prevedere, allora il mio emendamento taglia corto, abbattetelo subito. Quindi in realtà è perfettamente logico e conseguente con le premesse che erano state poste dal presentatario. Quindi spero di aver chiarito con questo intervento un po' il senso.
Grazie, prego capogruppo Indovino.
Grazie Presidente. Io mi sento di intervenire perché anche rispetto a un dibattito, come dire, esterno all'aula, mi sembra corretto rappresentare quella che è la mia posizione. Io dico questo su questa vicenda, che è la cosa che abbiamo sempre detto. Io non sono tranchant come il Presidente Turato, nel senso che se non condanno a prescindere dallo strumento dell'occupazione, ma anche la legge lo prevede, è molto semplice, nel senso che se l'occupazione in stato di necessità di una casa è stata tutelata dalla legge perché c'è stato di necessità. Ma il punto è questo. Lo so che è un reato, ma poi il giudice ti toglie il penale perché sì, vabbè, ma adesso. Vabbè ragazzi, se volete fare l'esegesi delle parole che sto dicendo alle 10 di sera, facciamole. Il tema qual è? Qual è la cosa che mi fa rabbia? Su così arriviamo al punto in cui evitate di fare le esegesi sbagliate nel merito della questione. È che in un luogo su cui comunque c'era l'attenzione dell'amministrazione, pur nelle diverse posizioni tra comune e municipio, ma c'era un iter in corso, c'era stata la commissione qua, avevate fatto la riunione con Rabaiotti, c'era comunque un'attenzione dell'amministrazione sullo spazio, qualcuno voleva arrivare, adesso veramente al di là del merito e delle colpe. L'amministrazione pubblica, come dire, tutti i suoi rivoli e articolazioni se ne stava occupando, con idee diverse, atteggiamenti diversi, esigenze diverse, obiettivi diversi. Allora, se si va a occupare uno spazio così, lo si fa anche contro quelli che sono anche culturalmente i principi dell'occupazione di denuncia, perché non stai denunciando niente, stai solo facendo un'azione arrogante nei confronti dell'amministrazione pubblica e di uno spazio che magari potrebbe essere messo a bando e dato ad altre associazioni che in modo legale partecipano ed entrano. Perché la cosa che mi fa rabbia di tutto questo, io lo dico e su questo il principio della legalità lo condivido, è che ci sono associazioni che fanno i salti mortali per pagare le bollette, per pagare l'affitto. Io, guardate, sono andato settimana scorsa a visitare in Senigallia 60, tra l'altro, un'associazione che sta pagando a MM da 4 mesi lo spazio, uno spazio che è inagibile perché continua a piovere dentro. E questi, per rigore morale, continuano a pagare lo spazio anche se uno delle due vetrine, diciamo, non la possono utilizzare. Allora il tema è, su questo caso specifico, che non ci può essere collusione o vicinanza politica e amministrativa soprattutto con chi sceglie deliberatamente di porsi al di fuori del perimetro di un percorso democratico che si sta portando avanti. Perché se non ci fosse stata quella roba lì, io non lo condivido, non è la mia cultura, ma posso arrivare a comprendere che tu, per denunciare il fatto che ci sono 2000 alloggi sfitti, che c'è un edificio abbandonato per 10 anni, io non lo farei mai, ma posso arrivare a dialogare e comprendere. Ma questa situazione grida vendetta proprio per la ragione che stavo dicendo prima, e cioè che
si stava discutendo e nessuno di quelli che ha occupato si è mai palesato chiedendo facciamo una commissione, parliamo dei bisogni del quartiere, valutiamo il da farsi. Faccio anche sommessamente notare che lo spazio da cui, privato da cui se ne sono andati è attualmente inutilizzato, quindi forse anche tutta questa fretta non c'era, ma lì sarebbe interessante capire perché sono andati da una parte all'altra. Questo temo che non lo sapremo mai, perché lo spazio in cui erano prima è tuttora abbandonato a se stesso. Detto questo, valutiamo come va avanti la discussione. Mi sembra che di condividere. Ci tenevo a chiarire qual è la mia rabbia rispetto a questa situazione, cioè di persone che deliberatamente si mettono al di fuori di un percorso che era in essere. Allora, non ti puoi lamentare se è lento, non è lento, se ti piace o non ti piace, ma non hai nemmeno provato ad essere parte attiva di quel percorso, perché la tua cultura politica, chissà da dove arriva, ti fa rifiutare quella situazione. Ma allora se rifiuti di far parte di quella roba lì, non puoi aspettarti che le istituzioni unite ti chiedano il conto.
Presidente Tardieri.
Sì, due minuti, visto che sono state dette un po' di cose. Io non lancio sfide, ma aspetto semplicemente quello che lei ha detto, perché è un suo dovere. Secondo, perché sennò è allarmismo ed è stato fatto pubblicamente. Secondo, le voglio precisare che mi piacerebbe, ma non sono il proprietario di questo stabile. E lei, che è una professionista, dovrebbe sapere che non è la componente politica responsabile, ma il direttore di settore è responsabile sia della sicurezza sia di questo stabile come figura istituzionale. In più, alcune di queste cose sono state chieste e infatti sia l'antincendio sia la sicurezza si ci fanno stare qua dentro, altrimenti lei dovrebbe denunciare il comune, perché il demanio è il proprietario, non sono né io e né qualcun altro. Come mai? Visto che stasera è in vena di fare le denunce, le ha fatte, faccia la denuncia anche per qui, così almeno ci sfrattano se non funziona, perché poi anche prima ha detto che abbiamo commesso un reato, allora scopro che tutti quelli che hanno parcheggiato fino a prima che arrivassi io e parcheggiavano due persone principalmente, anzi inizialmente c'era solo, quando c'ero io, solo la presidente del consiglio di zona. Quindi la presidente del consiglio di zona per 10 anni ha commesso un reato, lei era in questo consiglio ma non ha detto niente, per 10 anni ha commesso un reato. Poi lei mi fa capire dove è scritto che è un reato venire qua dentro. Beh, allora se può entrare e se il fatto di essere stati troppo democratici e non aver portato avanti quella linea di andare una sola persona, caspita, questo non è un merito, è un demerito essere stati troppo democratici. Avete ragione, il presidente si è dato da fare per recuperare almeno 5-6 posti dove non ce n'erano, perché sono riuscito a prenderli quei posti. Terzo, non si è tirato indietro il municipio, chi ha cambiato le carte in tavola è stato Rapaiotti, che non c'era quella, lui stesso si è tirato indietro dicendo io non posso fare più niente, io non posso fare più quel progetto. Quando si è dialogato, quando noi abbiamo dialogato con Rabaiotti, abbiamo dialogato con l'amministrazione pubblica, abbiamo chiesto i sopralluoghi, facciamo presto prima che questa struttura vada in malora, quando si sono accorti in base a quell'analisi tecnica che è approssimativa, infatti quando si dice che una struttura è in condizioni discrete ma manca la certificazione per l'antisismica, che mancano, non c'era una, io ho detto datemi le certificazioni, io quello stabile lo do in gestione a delle associazioni della zona che possono portare avanti dei progetti validi per la zona. Non è stato possibile perché non hanno nessuna certificazione. Allora io a questo punto mi chiedo, lì dentro ci sono delle persone, per quanto abbiano occupato abusivamente, sono delle persone e per la loro sicurezza il comune dovrebbe intervenire il prima possibile, perché se succede qualcosa, poi chi accusiamo? Chi è che non è stato vigile? Per quale motivo? Come funziona? Qui siamo sempre il paese di finché non succede, poi troviamo sempre i colpevoli che non c'entrano. Allora la prevenzione è questa: se era pericoloso per noi, è pericoloso anche per queste persone che ci stanno dentro, e per la loro incolumità il sindaco è tenuto a intervenire, è tenuto, dovrebbe farlo, perché è del demanio, è del comune, quella sua, è nostra, è pubblica. E allora quando ci sta una, non c'è la sicurezza, l'ala di sinistra era inagibile, l'hanno dichiarato loro, se è inagibile e cade qualcosa, chi paga? C'è l'assicurazione? No, ci sono delle responsabilità politiche, ci sono delle responsabilità, e queste responsabilità prima o poi verranno fuori.
Capogruppo Belli.
Grazie Presidente, prima non ho dichiarato, ho dichiarato solamente il primo emendamento, il secondo dopo la spiegazione, anche se per me l'emendamento non è ancora chiaro, però lo accetto. Non dimentichiamoci che qui siamo in contrasto e siamo pienamente in quello che viene definito dall'articolo 633 del Codice Penale. Per cui siamo stati molto leggeri su questa mozione, perché per la Cassazione e per le spiegazioni di giurisprudenza neanche la necessità abitativa è esente da questo articolo. Per cui il nuovo decreto sicurezza lasciamo stare, ma parliamo del codice e di giurisprudenza assodata, come si dice, assodata, insomma, più consolidata, ecco, mi veniva, scusate, non sono avvocato, giurisprudenza consolidata, per cui ci lavoro abbastanza, per cui oddio, siamo anche a conoscenza di un reato, per cui per me va bene, l'accettiamo, va bene anche parlare con le associazioni eccetera eccetera, la cittadinanza sulla necessità del quartiere che ne ha bisogno, per cui va bene, in questa visione posso accettarlo un emendamento così.
Grazie consigliere Sassu.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Cerco di esprimere brevemente le mie sensazioni riguardo al tema, visto che ne abbiamo già parlato, discusso l'anno scorso e periodicamente, come molti altri argomenti, anche questo ritorna. Io sono consapevole del fatto che la legge impedisca l'occupazione. Personalmente io non mi sentirei neanche in grado di occupare un luogo che non è mio, a meno che non dovesse arrivare proprio all'estremo, sì, del bisogno, della necessità, per cui magari mi sento spinto. Quindi non condivido questi comportamenti, seppur comprendo che questa modalità di intuire, di pensare il luogo pubblico come un luogo che vada utilizzato e non lasciato in abbandono sia un modo per provocare la cittadinanza e le autorità affinché si restituisca al quartiere, ai cittadini, qualcosa che loro hanno pagato con le loro tasse. E quindi è anche auspicabile che a un certo punto l'amministrazione si accorga che c'è un'occupazione di qualcuno e che a un certo punto quella cosa va sanata. E loro poi hanno chiesto anche una sorta di, come dire, accordo sanatorio, non so adesso come chiamarlo, di una regolarizzazione della loro condizione eccetera, che non compete a me valutarla, anche se ovviamente io mi pongo il dubbio che mi faccio venire è quello che nel momento in cui queste persone venissero sgomberate, ma siamo sicuri che subito dopo avviene una rimessa in sicurezza, un cantiere per cui si impediscano altre invasioni di campo, altre occupazioni? Io non ne sono molto sicuro, ma non perché non confido nella macchina comunale, ma perché abbiamo molti esempi sul nostro territorio che questo è difficile da attuarsi. E chi verrà dopo, io penso che potrebbero essere persone molto più sgamate e anche creare qualche pericolo per il quartiere, qualche, non dico fastidio, ma qualcosa di più. Queste persone che attualmente occupano, sì, è vero che c'è un mercatino, danno dei pasti a 3 euro, la domenica c'è il pranzo sociale a 3 euro, non credo che con 3 euro ci diventino ricchi. Quindi non è un modo di lucrare, non è un modo di lucrare. Ovviamente non è un modo regolare e questo ne siamo tutti consapevoli. Però mi spiace il fatto che tutto questo polverone che sta venendo fuori è venuto fuori a seguito, a inizio marzo, dell'esplosione di una bomba carta che è stata lanciata contro uno dei vetri della scuola. Loro hanno avuto, non so, una sorta di reazione contro, accusando questi, accusando quelli, insomma. E poi a causa di questo viene fuori la mozione in municipio. Vabbè, i tempi sono stati quelli.
Consigliere Pellegrini, per cortesia.
Sì. Le do ragione, che già a giugno era stata presentata la stessa, però questa qui protocollata il 7 marzo era venuto proprio a seguito dell'esplosione della bomba carta. Poi quello che c'è scritto è vero, non è che però mi dispiace che le cose vengano fuori perché c'è un'avversità politica tra una parte e tra l'altra. Bisogna affermare il principio di legalità, restituire i luoghi alla cittadinanza e ovviamente io auspico, senza altri gesti di violenza da nessuna delle parti, io personalmente non mi sento di essere così categorico nell'accusare l'uno o accusare l'altro, anche se alcune posizioni non sono mie proprie. Quindi valuterò se votare o meno questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Sasso, prego consigliere Gesmundo.
Grazie Presidente. Io la struttura la conosco perché hanno frequentato l'Omero due figlie e diciamo periodicamente mi recavo lì e vedevo anche la struttura e le condizioni in cui peggioravano anno per anno. Alcuni interventi di manutenzione sono stati effettuati, ma come diceva il consigliere Belli, che c'è uno spreco di luce, che consumano la luce, cioè la luce, anche se c'è la luce, è un deterrente per far vedere che c'è gente dentro. Come la luce deterrente che io vedo di fianco a casa mia, dove c'è il liceo, il centro sportivo, sempre tutto illuminato, come le strade che sono illuminate, i parchi sono illuminati, sono deterrenti per motivi di sicurezza. Per me ben venga che ci sia luce nell'Omero. Però ritornando al discorso che faceva il presidente Lardieri, che ha fatto un sopralluogo con le persone preposte a verificare lo stato dell'arte, lo stato, le condizioni dell'immobile, si aspettava una relazione, un preventivo, una stima più seria. Da quello che ho capito io, lei... No, adesso, se posso finire di parlare, se è arrivata quella seria, noi adesso invitiamo la cittadinanza, come chiediamo con l'emendamento, con questa risposta di costi per ristrutturarla, per metterla a bando, per assegnarla alla cittadinanza, invitiamo la cittadinanza a Cassinanna, diciamo i costi che ci sono
e spieghiamo che c'è la possibilità di ristrutturarla o di demolirla in attesa di destinare una nuova destinazione. Cioè, l'emendamento dice di sentire la cittadinanza, a quanto pare, a meno che l'ha modificato, di sentire la cittadinanza, oppure si decide di dominarla. Però sentiamo la cittadinanza e diciamo ai cittadini cosa verrebbe a costare per ristrutturarla. Per ristrutturarla si intende di eliminare eventuale presenza di amianto, perché dalla certificazione non mi risulta, dalla certificazione mi risulta che è stato affermato o confermato la presenza dell'amianto, perché se lì c'è dell'amianto, a me risulta che è soltanto per coibentare le strutture della centrale termica. Se c'è dell'amianto lì dentro, perché l'amianto è stato rimosso nel tempo, come dicevo prima, avendo avuto due figlie lì a scuola, io vedevo che gli interventi manutentivi avvenivano regolarmente, come sono già avvenuti, come gli interventi sono già avvenuti nella scuola di fronte, che ha la stessa età. Li ho visti costruire, io tutti e due sono degli anni 60, sono a Milano dagli anni 60, perciò lì alle scuole medie alcuni interventi di questo tipo sono stati effettuati. Lì all'Omero, visto che lì non c'era più presenza di studenti, cittadini che frequentavano la scuola, il motivo principale è stato l'assenza di studenti che si iscrivevano a quella scuola lì. Allora dovevano fare ulteriori manutenzioni, spendere ulteriori costi. Vedendo che i bambini diventavano sempre meno, hanno pensato di portare bambini, ragazzi, va bene. Io dico che è meglio presentarsi alla cittadinanza, magari a Cassinana, dicendo esattamente cosa andrebbe a spendere il comune, oppure si dice che si demolisce, si fa una piazza, come avevo detto in un'altra circostanza, demolisce una piazza, che stiamo cercando una piazza nel centro di Bruzzano e sarebbe l'ideale per me. Grazie, basta.
Grazie consigliere Gesmundo. Prego consigliere Pellegrini, a lei la parola.
Grazie
per Presidente. Cortesia, se possiamo.
Grazie Presidente Perego, due minuti solo per esprimere la mia felicità nel vedere che anche il gruppo del PD ha prima firmato e anche condiviso anche in un modo costruttivo questa nostra richiesta di legalità. Tutto qua, sono contento che questo consiglio si esprimerà, se non all'unanimità, alla grande maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Pellegrini, non ci sono ulteriori interventi, mettiamo quindi in votazione la delibera come da emendamenti accettati dal primo firmatario. Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, un contrario astenuto, viene quindi approvato. Con questo si chiude la seduta di consiglio, vi ringrazio e invito i capigruppo ad avvicinarsi per la riunione. Grazie.